Comunque Manuel, adesso voglio dire, te non l'avevi detto due giorni.
Prego.
Se il bando d'autori,
prego. Sono un avvocato.
Buongiorno.
Buongiorno, dottor Guidi.
Prego.
Buongiorno. Buongiorno. Le chiedo di sedersi qua al centro e gli avvocati a lato.
Grazie.
Avvocati, potete qualificarvi?
Chiara Tardei, Fabio Federico.
Fuori di me.
Bene.
Gradito un caffè?
No,
grazie.
Va bene, sì. E se gradito un caffè dite pure.
Sì, sarà già.
Ah, ok. Va bene, allora. Ci accomodiamo. Come in altre circostanze non sarà richiesta la formula di giuramento, abbiamo comunque delle domande che sono già state predisposte e altre che saranno espresse dai commissari durante l'audizione. E magari se si può avvicinare un po', visto che il microfono... Ecco, perfetto. Allora, dottor Guidi, direi di cominciare dall'inizio, nel senso da quando lei era componente dell'Ispettorato per il Credito e le Valute. E se non andiamo errati è un incarico che ricoprì dal 1 gennaio del 98 al 2 maggio del 2003. Sì. E poi pochi mesi dopo la sua funzione invece in Banca Partner. Ecco, ci può descrivere un po' come avvenne questo passaggio? Se non ricordiamo male fu anche tra i firmatari della delibera di autorizzazione dell'attività di Banca Partner. Ecco, magari ci può circostanziare un po' questa fase iniziale della sua attività, prima in qualità di ispettore e poi di già, se non andiamo errati, dall'inizio di vice coordinatore dell'Ispettorato per il Credito e le Valute, diventa subito direttore generale di Banca Partner, se non andiamo errati.
Sì.
Prego.
Dunque, nel 2003 lasciai l'Ispettorato...
Ah, scusi, se le dà un fastidio la mascherina, visto che magari doveva parlare a lungo, può toglierla.
Tengo, grazie. Nel 2003 lasciai, mi dimisi dall'incarico dell'Ispettorato per il Credito e le Valute, dove rivestivo sì, il ruolo di vice coordinatore. E non mi ricordo adesso grosso modo che periodo era, mi sembra poco prima dell'estate o qualcosa del genere, nel 2003. Poi rimasi qualche mese a casa.
E si ricorda la motivazione delle sue dimissioni?
Molto bene. E non so se sono legate al conflitto precedente, Martino. Non sono.
Probabilmente è meglio.
Sono legate ad un procedimento penale.
Penale.
Sì. Alle dimissioni. Ah. Okay.
Sono tre motivazioni di un procedimento.
Veda lei che cosa preferisce riferire o meno.
Contrasti con la politica, e quindi lasciai l'ispettorato, come vi dissi, come ho detto prima, e rimasi qualche mese disoccupato, fin tanto che l'ingegner Gandoni mi propose di acquisire un ruolo.
Conosceva già l'ingegner Gandoni?
Conoscevo, sì, era di rimpettaio negli uffici e gli uffici dell'Ispettorato per il Credito e le Valute, quindi lo conoscevo di vista.
Di rimpettaio nel senso...
Perché a quel tempo l'Ispettorato per il Credito e le Valute aveva la sede al Poliedro, che è di fronte all'ufficio, agli studi dell'ingegnere, insomma, allo studio dell'ingegnere.
Ecco, ha citato contrasti con la politica, li può dettagliare o preferisce di no? Dica pure, preferisce di no. Beh, allora siamo a questo punto, quindi conosceva Grandoni, immagino che Grandoni le chiede di lui di fare parte di Banca Partner.
Grandoni, l'ingegnere mi chiede di essere interessato a entrare come manager in Banca Partner e ovviamente accettai l'incarico. Entrai in Banca Partner mi sembra verso la fine del 2003. Con il ruolo di direttore generale, poi poco più tardi assunsi il ruolo anche di amministratore delegato, adesso non ho proprio memoria delle date precise, ma mi sembra
l'anno
che
dopo.
Sia stato qualcosa del genere. Sì.
Ecco, le,
l'attività della banca mi interessava, perché era una banca che faceva attività private, quindi non era in concorrenza con il settore pubblico, con le altre banche che erano sul territorio, che erano banche retail, e quindi accettai l'incarico, volevo una piccola struttura, e poi pian pianino siamo cresciuti.
E lei ebbe, in qualità di ispettore per credito alle valute, una funzione nella autorizzazione all'operatività di banca partner?
Era un coordinamento di ispettori, quindi...
Chi c'era con lei?
Non mi ricordo a quei tempi chi c'era, a quando risale l'autorizzazione, chi c'era in quel periodo, non ho idea. Insomma, che erano tre ispettori più una struttura amministrativa e erano i tre, ecco. Chi c'era in quel periodo? Non mi ricordo che anno era, 2002.
Eravamo sì in quell'epoca, quindi qui risulterebbe probabilmente Nicola Veronesi, però arriva un attimo dopo della sua uscita.
No, Nicola Veronesi era
Cosimo Sasso,
sì. Poi ce ne deve essere un altro.
Sì, solo che da noi Marconi Mauro, che è arrivato 10 giorni prima delle sue dimissioni. Poi vabbè.
No, forse ce n'è un altro ancora prima di.
Non è qua segnalato, ma non è così fondamentale. Ecco, ad un certo punto.
Non è fondamentale?
Com'è?
Cioè, se ce n'era uno prima di Marconi.
No, se non si ricorda le circostanze della sua funzione rispetto alla autorizzazione dell'attività in banca partner, non è poi così fondamentale. Ecco, una cosa invece più importante è che nel 2009 diventa lei socio, se non andiamo errati, per il 18,75% in data 14 maggio del 2009 di banca partner.
Di Leighton.
Di Leighton, esatto, che poi è il socio principale, no? di banca partner. Ecco, ci può dettagliare come matura questa decisione e anche con quali mezzi raggiunse questo 18,7%?
Allora, quando cominciai il rapporto con banca partner, l'ingegnere mi propose di cominciare a lavorare, a lanciare la struttura, a lanciare l'attività dell'azienda, e poi, come era un po' la sua prassi, mi chiese se ero interessato al raggiungimento di determinati risultati, o comunque di una certa dimensione aziendale o una certa struttura, se ero interessato ad acquisire una quota di partecipazione piuttosto che rimanere ad essere un impiegato oppure un dirigente della banca. Siccome il progetto mi piaceva e la cosa era reputata interessante, si definì un compenso annuale abbastanza contenuto. Poi nel 2009 mi riconobbe il controvalore del 15% della partecipazione in banca partner, che siccome era detenuto nella holding corrisponde un po' più del 15 nella holding, ecco. Di riflesso era un 15 nella banca partner.
Quindi questo riconoscimento viene in qualche modo garantito o tra virgolette pagato dall'ingegner Grandoni stesso?
È un'assegnazione di azioni.
Un'assegnazione.
Si potrebbe definire una sorta di premio di produzione?
Un premio, sì.
Prego.
In merito a questo magari torniamo indietro su alcune questioni, però visto che appunto nel 2009 a lei vengono conferite queste quote societarie, noi però abbiamo appunto e contesta di un esposto di Banca Centrale del 2010, se non sbaglio, in cui Banca Centrale già evidenzia dei problemi molto molto ingenti per quello che riguarda Banca Parte nella sua gestione.
Era l'ispezione che fanno esposto.
Scusate, l'ispezione volevo dire. Per cui, insomma, lei appunto ha parlato di una sorta di raggiungimento di certi obiettivi, premi di produzione, però dal punto di vista di Banca Centrale la gestione di Banca Partner non era ottimale già ai tempi, insomma, per quello che riguarda l'ingegner Grandoni. Ha dovuto anche a seguito di questo periodo versare di tasca propria dei soldi per risolvere appunto la già difficile questione. Volevo chiedere se mi potesse circostanziare un po' la situazione di questa ispezione di Banca Centrale e le risultanze di Banca Centrale.
Banca Centrale fece un'ispezione nel corso del 2010, una delle tante ispezioni fatte in Banca CIS, scusate, nella nostra struttura in Banca Partner, e identificò dei rilievi ai quali la banca rispose per tempo con nelle modalità previste dai regolamenti bancari, si attuò per risolvere alcune impostazioni che Banca Centrale riconobbe dovevano essere un po' regolarizzate o sistemate, come succede spesso nelle ispezioni. Alla fine del processo di controdeduzioni, Banca Centrale comminò delle sanzioni mi sembra 1.000 euro, 2.000 euro, qualcosa del genere, al Consiglio di amministrazione. Valutò che le attività che erano state fatte di organizzazione, si chiamano follow up, erano state adeguate rispetto alle osservazioni che la Banca Centrale aveva fatto.
Cioè, 1.000-2.000 euro.
Grazie Presidente. Prego, Commissario Zandini.
Grazie Presidente e grazie anche a lei, Dottor Guidi, per essere venuto qui oggi. E tuttavia lei giustamente dice che poi Banca Centrale sanzionò Banca Partner per poche migliaia di euro. Tuttavia lei certamente ricorderà che quello fu un periodo turbolento per Banca Centrale, cioè poco prima del termine dell'ispezione in Banca Partner, il governo, ricorderà il famoso caso Alfa e Beta relativo all'allontanamento di Caringia, che appunto dicevo il governo licenziò il capo della vigilanza, che è Stefano Caringi, e a ruota si dimisero Papi e Bossone, che erano direttore e presidente della Banca Centrale. Volevo chiederle quale fu il ruolo suo o se lei ne ha conoscenza del proprietario della banca in merito all'allontanamento della vigilanza di quel tempo.
Guarda, il mio ruolo? Alcuno.
Invece
io ho sempre rispettato la vigilanza e mi sono sempre comportato in maniera corretta con i soggetti, cioè con i vigilatori. Alcun ruolo.
D'accordo. E invece a sua conoscenza l'ingegnere Grandoni ebbe un ruolo nell'allontanamento di quella vigilanza?
Non ho alcuna conoscenza su questi tipi di ruoli.
Bene.
In quell'ispezione veniva rilevato che secondo le ricostruzioni contabili di Banca Centrale, già all'epoca, e parliamo del 2010, sostanzialmente veniva indicato come quasi azzerato il capitale confrontato con le perdite e il mancato riconoscimento dei crediti in sofferenza. E quindi immagino che lei l'abbia letta, l'ispezione esprimeva un giudizio duro, poi effettivamente...
Lei l'ha letta precedente l'ispezione?
Com'è? Sì, l'abbiamo letta.
Certo.
Non mi sembra che si parli di patrimonio della banca.
Chiaramente non abbiamo il tempo di valutare...
Se lei mi sta chiedendo se il patrimonio della banca era azzerato, io le sto dicendo, nella relazione non c'è un passaggio in cui si parla di patrimonio.
Qui sicuramente lei ha molto più tecnicalità di noi nel esprimere correttamente i termini tecnici.
Però nel momento in cui lei mi fa una domanda, mi deve fare una domanda.
Presidente, sì, posso? Non sono proprio sotto mano, ma me lo ricordo. La Banca Centrale segnalava il fatto che Banca Partner non aveva addebitato a clienti circa 21 milioni di euro di perdite su gestioni patrimoniali, per lo più in titoli derivati. Che in più non aveva effettuato mancate svalutazioni di crediti per circa 6 o 7 milioni. Il totale, andando eventualmente all'epoca il capitale sociale della banca era intorno, mi corregga se sbaglio, ai 30 milioni, perdite vicine ai 28-29 milioni, di fatto avrebbero condotto a un deficit patrimoniale della banca. Quindi la domanda a questo punto potremmo dividere in due: ad esempio, per quale ragione la sua banca non addebitava ai clienti le perdite sui derivati e invece le metteva in una posta bilancio, ora non ricordo esattamente, crediti vari o qualcosa del genere, ma non esistevano contratti di finanziamento fra voi e quei clienti. Quindi se può un attimo spiegarci questa vicenda.
Ma guardi, sta parlando di perdite su clientela e non di perdite di banca.
Sì, ma che la banca si collava.
Aspetta, attenzione, sta parlando di crediti verso la clientela e non perdite. Ok?
No.
No. Allora,
insomma, sì, crediti però che avevano avuto dei problematici sulla base dei criteri.
No, con contratti non conclusi, i contratti non erano stati ancora chiusi perché erano contratti in itinere. Nel momento in cui si chiusero i contratti, se ci sono delle perdite, vengono debitate sul conto dei clienti. Quindi in quel momento lì non erano state debitate perché i contratti non erano conclusi. Erano soltanto delle valutazioni aggiornate.
Allora magari sulla questione dei 21 milioni ci torniamo. Riguardo a questo, le risulta che la banca abbia utilizzato una pratica del rifinanziamento di questi crediti per evitare di chiudere i contratti registrando le perdite conseguenti?
Cosa vuol dire rifinanziamento?
Cioè un credito andava a scadenza, veniva rinnovato con un importo maggiore.
Non c'entra niente con questo tentativo.
Va bene.
Il credito è un credito.
Invece riguardo ai crediti, alle perdite non imputate ai clienti, ma diciamo registrate su un apposito conto della banca, e cosa ci può dire?
Allora, il conto è il conto, se sto pensando a che cosa mi sta chiedendo lei, no? Perché qui dobbiamo anche esprimerci in maniera adeguata. In contabilità, allora, la contabilità della banca è sempre stata trasparente sotto ogni punto di vista, non è stata mai, non prevede alcun tipo di manomissione. Ci sono dei conti che vengono utilizzati per operazioni, per tenere una contabilità provvisoria che devo utilizzare per essere, perché è una contropartita di un altro rapporto contabile. Nel momento in cui lo registro all'interno di questo conto, poi dopo viene registrato all'interno del conto, in questo caso proveniente del cliente. In questa fase qui vengono utilizzati dei conti omnibus transitori che alla fine devono portare a zero.
Ma quindi alla fine quelle perdite sono andate a carico dei clienti o sono andate a carico della banca?
Le perdite che erano di competenza delle clientele sono andate sui conti dei clienti.
Guardi, le leggo la sintesi della finale dell'ispezione. In relazione a quanto precede, le perdite allo stato degli accertamenti in corso appaiono tali da intaccare in misura assai rilevanti i mezzi patrimoniali aziendali sulla base delle segnalazioni trimestrali 31-12-2009, pari a 29 milioni circa, oltre a euro 5 milioni circa di utile 2009 non ancora assestato, mettendo a grave rischio la solidità patrimoniale della banca. Sembrerebbe possibile, secondo vaghi riferimenti verbali, che la proprietà si accolli parte delle perdite in parola, riducendone l'impatto sul patrimonio aziendale. E poi c'è un elenco delle cose più gravi dal punto di vista amministrativo e gestionale, se vuole glielo leggo, ma il contesto è questo. Quindi lei ci sta, cioè, sta contestando questa sintesi di Banca Centrale o siamo noi
questa è la sintesi di Banca Centrale, probabilmente alla data in cui ha chiuso l'ispezione, dopodiché sì. C'è un follow up di attività successive all'interno delle quali probabilmente non ho sotto mano le informazioni che avete voi. Una parte di queste perdite che sono state chiuse o quando sono state chiuse sono confluite sui rapporti del cliente, una parte se l'è assorbita una volta la proprietà.
Prego, commissario Zanzini.
Grazie Presidente. Va bene, direi che quindi abbiamo già affrontato la questione delle perdite sulle gestioni patrimoniali. E andiamo invece un attimo, se non le dispiace, all'utilizzo dei titoli di terzi in garanzia di finanziamenti all'epoca con la Banca della Svizzera Italiana nella sua sede lussemburghese. A novembre del 2009, mi correggerà se sbaglio, Banca Partner aprì una linea di credito per circa euro 30 milioni con la Banca della Svizzera Italiana. Questa pochi giorni dopo, mi sembra il 27 novembre del 2011, adesso non ce l'ho sotto mano, però le date dovrebbero essere corrette, la linea venne portata a 60 milioni e per l'aggiunta vennero poste garanzia dei titoli di Cassa di Risparmio. Secondo il verbale ispettivo, oltre a questi titoli di Cassa di Risparmio venivano messe garanzie anche titoli di terzi, che evidentemente erano persone che depositavano titoli all'interno di Banca Partner e poi questi titoli venivano utilizzati come garanzia, come pegno per questo credito Lombard. E può descriverci meglio questa operazione?
I titoli in garanzia del Lombard di proprietà della banca sono sempre stati titoli di proprietà della banca. Quello a cui si riferisce lei era un'operazione di finanziamento di Cassa di Risparmio. Anche qui bisogna fare un passettino indietro. Siamo nel periodo in cui Cassa di Risparmio è scoppiato il problema Delta, probabilmente voi non ve lo ricordate, Cassa di Risparmio aveva finito la liquidità, non era più di disponibilità finanziaria, non c'era più nessuna banca in Europa che era disponibile a finanziarla. Cassa di Risparmio chiese a noi se potevamo dargli una mano con lo smobilizzo dei mezzanini del gruppo Delta, che non voleva nessuno. E noi avevamo una linea di credito operativa con DSI, come diceva lei, e chiedemmo all'intermediario, tutta questa cosa fu concertata con la banca centrale, e non fu fatta da soli, anche perché stavamo sostenendo un intermediario in forte difficoltà, e quindi Cassa di Risparmio trasferì sul suo deposito presso di noi mezzanini, noi garantimmo il finanziamento in DSI e chiedette la liquidità a Banca Partner, che trasferì la liquidità alla Cassa di Risparmio. Punto. Quindi in quel periodo Cassa di Risparmio fu sostenuta grazie alle linee di credito di Banca Partner.
Ed era in previsione un investimento in Armenia con quei soldi?
Lei si sta riferendo a 4 anni prima.
Ah, quindi 4 anni prima quello, vabbè. No, allora non direi che...
Cosa è successo 4 anni prima?
Nel 2008. La domanda del commissario era del 2010, 11 anni. Io invece il discorso dell'Armenia è del 2008.
Ok.
E si trattava di quale tipo di attività con l'Armenia nel 2008?
Diciamo che noi stavamo seguendo degli investimenti per conto di primari operatori italiani e non solo in Armenia, nel settore immobiliare. Ci piacque il paese perché stava avendo una fase di sviluppo molto importante, molto interessante. Adesso, al di là del fatto che c'è la guerra in questi giorni, ma l'Armenia è uno stato che ha una diaspora fortissima di armeni in giro per il mondo, e la proporzione di armeni in territorio, armeni fuori, è 4 milioni nel territorio, 10 o 12 milioni in giro per il mondo, come tutti quanti i paesi in questa situazione canalizzano flussi verso il proprio paese. In un primo momento aveva portato ad uno sviluppo del settore immobiliare, come succede normalmente: l'immigrante compra, manda soldi, compra la casa, ecco perché ci stavano facendo investimenti immobiliari. Successivamente avrebbe dato uno sviluppo anche al settore finanziario, quindi pensiamo che sarebbe stata una cosa interessante costituire una struttura di private in Armenia sulla postazione di quella che stavamo facendo come banca partner, e coinvolgemmo in questo discorso Cassa di Risparmio e il dottor Fantini, che presentò le nostre proposte di sviluppare insieme questo progetto appunto in Armenia, immagino nel suo consiglio di amministrazione. Piacque il progetto, dopodiché Banca Partner fece Leighton una emissione obbligazionaria che fu sottoscritta da Cassa di Risparmio, e l'emissione obbligazionaria poi confluì nell'aumento del capitale di Banca Partner, perché quella era una disponibilità che avremmo dovuto utilizzare per costituire la banca d'altra parte in Armenia. Quindi il prestito obbligazionario Leighton è del 2008, mentre quello che mi chiedeva lei, è ovvio che i rapporti nostri con la Cassa di Risparmio, ancorché poi per motivazioni non riferite a noi ma neanche all'Armenia, perché nel 2008 ci fu il problema di come si chiamava, di vizio a Forlì, che toccò il famoso
comune
portavalori. Ovviamente la Cassa di Risparmio fu diciamo, concentrata su altre problematiche e quindi temporaneamente sospendemmo l'operazione. Finalmente.
Ecco, quel finanziamento del 2008 di 15 milioni, più o meno 13 milioni e mezzo, e che passò in qualche modo da Cassa di Risparmio a Banca Partner, che poi andò a finire in 16 banche, se non andiamo errati, veniva considerato come un'operazione, no, con una doppia finalità: da una parte l'aumento di capitale sociale di Banca Partner e dall'altra la provvista di liquidità che tornava indietro a Cassa di Risparmio tramite 16 banche. Le risulta questa ricostruzione che fa anche Banca Centrale?
Mi spiace, questa ricostruzione del tutto farla, cioè, è tutto fuori luogo, anche, non ho neanche contestuale, neanche, vuol dire c'è anche una certa, siamo passati, ignoranza nei tempi, perché io sto parlando di un'operazione del 2008.
Sì.
Che nacque per carta alle mani, per cioè, verificati i verbali del Consiglio di amministrazione, che nacque per una motivazione molto semplice: c'era un'operazione industriale, finanziaria, anche scusate, da fare in Armenia, che acqua la Cassa di Risparmio, e nacque questa cosa. L'investimento in delta fu successivo, in liquidità in delta fu successivo, perché non, le liquidità in Banca Partner erano elevate in quel periodo. Cassa di Risparmio stava ricercando liquidità da immettere nel sistema Delta, quindi temporaneamente mettemmo su un conto corrente con un deposito vincolato, mi sembra, a termine, le liquidità su 16 banca, e poi dopodiché 16 banca fu commissariata e quindi rimasero bloccate nel commissariamento di Banca d'Italia. Però la nostra liquidità ritornò molto prima di tutti quanti quegli altri, perché noi facciamo soltanto un deposito sul conto corrente e non una sottoscrizione di obbligazioni. Di conseguenza, quando Banca d'Italia sbloccò le liquidità all'inizio, 2012, se non ricordo, 10, 11, qualcosa del genere, ci rimborsò i nostri, ma la memoria mi sembra che fossero 22-24 milioni di euro, mentre il prestito obbligazionario era 13 milioni e mezzo.
E nella domanda di Zonzini prima.
Io volevo rimanere un attimo sui titoli.
Infatti avrei fatto anche io quella domanda, prego.
Allora, dottor Guidi, prima lei ci ha detto che non venivano depositati, mi corregga se sbaglio, titoli di terzi a garanzia di linee di credito?
Allora, i conti che... Sì, è così.
Ok. Tuttavia, nel verbale del Comitato Finanza, di cui lei immagino abbia fatto, facesse parte, ora glielo rileggo l'estratto del verbale. Ecco. Siamo il 28 dicembre del 2014, all'epoca Banca CIS aveva in essere...
Sto parlando di Banca CIS.
Banca CIS dopo l'acquisizione da parte di Banca Partner, naturalmente. E tuttavia, appunto, anche le linee di credito sono sempre le medesime. All'epoca la sua banca, mi corregga se sbaglio, aveva in essere due linee di credito con la BSI, una lussemburghese e l'altra Bahamense, poi aveva una piccola linea di credito con quella che ora si chiama Depo Bank per circa 1,5 milioni, e credo anche una linea con Advantage. Nel Comitato Finanza del 28-12-2014 si legge: il Comitato è stato... Lei ne faceva parte del Comitato Finanza, innanzitutto?
Sì, insieme ad altri soggetti.
Sì, insieme ad Alessandro Viola e ad altri, mi pare, no? Beh, il Comitato è stato informato dal responsabile Finanza che BSI ha consentito la riorganizzazione delle linee di fido ed ha pertanto richiesto al responsabile Finanza che siano mantenuti aperti i seguenti rapporti. Ci sono dei numeri che indicano il numero di conti, i numeri di conti per le attività di terze parti non a garanzia, successivamente altri numeri di conti per le altre attività a garanzia, titoli propri, gestioni patrimoniali, titoli di terze parti, conti di liquidità. Apparentemente, quindi, leggendo questo verbale, voi stavate dicendo sostanzialmente che nei conti a garanzia di queste linee di credito vi erano anche titoli afferenti a gestioni patrimoniali di clienti, titoli di terze parti, e a quanto ci consta anche titoli già posti come sottostanti per operazioni di pronto contro termine, ad esempio con l'Istituto della Sicurezza Sociale. Può un attimo dettagliarci se questa era una prassi a suo avviso normale in banca?
Su questa vicenda, poi di questione anche nei giorni odierni, io direi di non rispondere in merito a questo. Sono vicende che sono allo stato oggetto di attenzionate dall'autorità giudiziaria, quindi secondo me il dottor Guidi potrebbe rispondere nelle sedi più adeguate.
Come volete voi, la domanda ve l'abbiamo fatta, poi se lei decide di rispondere noi siamo contenti, altrimenti io sono contento lo stesso.
Guardi, io in linea di massima posso dire che non c'è mai stata, allora i conti presso le banche estere sono conti omnibus, cioè contenitori di varie posizioni. La contabilità della banca tiene distinta perfettamente e in maniera inequivocabile quello che è la proprietà dai conti di terzi e nei terzi della singola clientela.
Ah, sì?
L'ammontare delle linee di credito Lombard è sempre stata garantita per un importo superiore dalla totalità dei titoli di proprietà della banca.
A noi risulta.
Poi il fatto che ci fossero anche altri titoli, probabilmente perché il conto Omnibus aveva anche altre posizioni.
Eppure quando poi il 27 marzo, fine marzo del 2019, la banca era ormai sotto commissariamento, il suo ultimo atto in merito a questi linee di credito risale ai primi di gennaio del 19, quando a seguito della richiesta da parte dell'ormai IFG, non più BSI, di interrompere il rapporto alla fine di gennaio, lei chiese e ottenne una proroga, mi corregga se sbaglio, fino al 31 marzo di quell'anno. Al termine della proroga, tuttavia, come lei potrà immaginare, anche se non era più chiaramente nelle sue funzioni, la banca non era in grado di rientrare dell'affidamento e pertanto IFG, Lux, ma potrei fare lo stesso esempio. Prego?
Io ero nelle funzioni, lui ha detto così.
No, chiedevo perché non era nelle sue funzioni a marzo, lui era un uomo libero.
Era nel
direttore della banca.
Però la banca era sottoposta. Allora mi scuso, lei era
a maggior ragione.
A maggior ragione, quindi
chiedetemi perché non mi hanno chiesto niente.
Ecco, queste le domande le sceglieremo noi a chi fare. Quali domande?
Precisiamo.
Sì, no, certo. Precisiamo che lei, dottor Guidi, era in banca. Va benissimo, lei era in banca.
No, non era in banca. Ah, io ero direttore della banca.
Lei era direttore della banca, perfetto.
Ma non esercitava perché non gli era consentito, nonostante fosse libero e nonostante le accuse che gli avevano fatto poco tempo prima fossero state dichiarate totalmente infondate.
D'accordo. Totalmente. E tuttavia, rimanendo alla questione in oggetto, vediamo che vengono escussi come titoli per soddisfare i creditori, il 60% dei titoli che vengono espulsi sono afferenti a terzi, il 35% sono titoli di proprietà della banca ma già precedentemente occupati come sottostanti di pronti controtermine e soltanto il 5% è libero e dalla banca. Volendo considerare la totalità di quelli effettivamente proprietà della banca, il 40% era della banca, il 40% era di terzi, il 60% era di terzi.
Cioè io ascolto lei, fine, non so di cosa sta parlando.
D'accordo.
Non c'ero, non l'ho fatto io, quindi si rivolga a chi.
Sì, no, perché no, però lei i contratti li ha firmati e nei contratti c'era scritto che la banca creditrice poteva scegliere liberamente quali titoli escutere a garanzia o meno.
Ma mi scusi,
Sì.
Perché qualcuno mi aveva dato un ordine di che cosa dovevano vendere?
No. Il contratto prevedeva il fatto che la banca
aveva una scadenza, quella scadenza ci doveva essere un rimborso. Per rimborsare quelli si potevano vendere, bisognava vendere dei titoli. Immagini, non c'ero, quindi in quel momento lì non sono stati venduti. Chiedete a chi c'è in quel momento perché non li ha venduti.
Nella comunicazione che le è arrivata del 27 novembre del 2018 da EFG non si fa riferimento a scadenze imminenti. La lettera in inglese dice solo che stavano facendo una revisione delle relazioni bancarie e dei conti detenuti e quindi in maniera abbastanza secca chiedono di trasferire gli asset presso un'altra banca, le risulta questo sì. E entro il 31 gennaio del 19. questo è la lettera che le arrivò da FG, a cui lei rispose chiedendo il 4 dicembre, afferendo a motivazioni anche legate alle vacanze, eccetera, di spostare il termine dal 31 gennaio al 31 marzo. La domanda era semplicemente: come mai FG vi manda questa lettera, credo abbastanza irrituale, non si fa riferimento a problemi economici o finanziari nei vostri confronti, però dice entro breve bisogna che spostate i vostri fondi. Come si giustifica questa lettera?
Molto semplicemente perché dopo l'acquisizione di BSI da parte di FG, la strategia di FG era un'altra, quindi non voleva più lavorare con altre corrispondenti bancarie, ma lavora con privati, con la clientela privata normale, quindi mentre BSI aveva un focus anche sul sistema bancario come intermediazione eccetera, quindi era una clientela che non gli interessava più, ci chiese di trasferire gli asset presso un altro intermediario dandoci il tempo che serviva.
Prego, Zanzini.
Ok, e tornando un attimo leggermente indietro, però sempre su questa vicenda, ora le trovo la data, naturalmente, il 25 luglio del 2018 il vice direttore generale Marco Mularoni inoltra a IFG una dichiarazione nella quale sostanzialmente Grandoni dichiara di essere il proprietario di tutti gli asset, il beneficiario effettivo di tutti gli asset posti a garanzia, e quel documento è firmato naturalmente dall'ingegnere Grandoni ed è firmato anche da lei in qualità di direttore della banca. Tuttavia risulta che anche quella data a garanzia e depositati presso IFG vi fossero titoli di clienti e di altre persone.
Allora, una cosa è, questo qui è una documentazione, io sono solo sotto mano, immagino che sia quella la dichiarazione di titolare effettivo,
sì.
La dichiarazione con la quale il titolare effettivo dichiara io sono il titolare effettivo della banca.
No.
Allora, e in quanto tale lo comunico, perché sarà modulo, immagino che sia un modulo standard che manda gli FG. I titoli che sono depositati presso il conto Omnibus dell'intermediario sono suddivisi nella contabilità della banca tra titoli di terzi e titoli di proprietà. L'intermediazione è un conto di intermediazione.
Ma questi titoli sono a garanzia però di una linea di credito che è stata utilizzata, o sbaglio?
Il controvalore dei titoli di proprietà è sempre stato superiore all'utilizzo delle linee di credito.
Ma di come? Quanto rispetto al totale? Perché
a noi io non ho i dati della banca. Proprietà della banca, sì, non è che sotto mano, quindi non faccio fatica a dichiarare. Però se ci fosse stato qualcosa di diverso la struttura l'avrebbe rilevata.
Scusi dottor Guidi, leggendo l'identificazione del beneficiario effettivo, il modulo che appunto a cui lei faceva correttamente riferimento, c'è scritto che il titolare del conto dichiara, traduco all'impronta dall'inglese, che il beneficiario effettivo degli asset depositati presso la banca è o sono. E tuttavia qui viene dichiarato soltanto un beneficiario effettivo che è Grandoni Marino, quindi non si parla, però ripeto, non si parla, si sta parlando qui della banca.
Qual è la
prego
il beneficiario of the asset deposit, sì. In quanto beneficiario titolare effettivo della banca, lui è il titolare effettivo degli asset di proprietà della banca depositati.
Questo è il
KYC della Know Your Customer standard che proviene dalla banca.
Ma se in quei conti fossero stati depositati per assurdo titoli di terzi, voi l'avreste dichiarato?
La contabilità della banca tiene distinto il conto di terzi dal conto di proprietà. Questa è una procedura normale di tutti quanti gli intermediari.
Certo. Va bene.
Non c'è alcun che, cioè non c'è niente di diverso.
Però la liquidità derivante da quella garanzia è stata utilizzata dalla banca nell'attività ordinaria che faceva.
Certo.
E secondo lei quindi c'erano le condizioni per smobilizzare quei titoli all'inizio del 2019 tramite appunto il rientro del limite di credito?
Guarda, io ripeto, se in quella fase lì fosse stato contattato, fosse stato coinvolto in un discorso del genere, avrei fatto un altro tipo di ragionamento. Non c'era qualcun altro.
Quale poteva essere l'alternativa?
Vendere i titoli.
Altri titoli?
No, il titolo di proprietà della banca. Il controvalore dei titoli di proprietà della banca era superiore.
I titoli erano già garantiti dalla linea di credito, no? Quindi c'è, cioè, come vendere una casa con ipoteca per la quale no, ho già acquisito.
No, è diverso. Se lei sta parlando, se lei è in grado di vendere la banca, la casa, vende la casa e paga il debito. Mm. Se lei non è in grado di farlo, la banca le vende la casa. Punto. Però i titoli potevano benissimo essere venduti, no?
Sì.
Se guardate i saldi del 31,
però la linea di credito era di molto superiore al titolo di proprietà della banca.
Rispetto la linea di credito era di molto inferiore ai titoli di proprietà della banca.
D'accordo. E volevo chiederle, dottor Guidi,
ma allora che necessità c'era di mettere a garanzia anche?
Ma non era una garanzia i titoli dei terzi, come ve lo devo dire? La contabilità della banca tiene distinti i titoli terzi da quelli di proprietà. Ok? Guardate nella contabilità della banca e vedete che i titoli terzi erano tenuti distinti.
D'accordo.
Cioè, se fossero stati in un unico calderone all'interno della banca è un discorso. I titoli terzi sono sotto nome, sono distinti dalla contabilità rispetto alla proprietà della banca.
Lui dice, ok, e posso farle una domanda sempre su questi titoli? Parliamo di quelli di proprietà della banca, lasciamo stare i titoli di terzi, che secondo lei appunto non esistono. E rimaniamo quindi sui titoli di proprietà della banca.
Sì, sì, dica pure.
Ah, ok, se bisogna una pausa o dica pure.
No, no, no.
Okay. Dunque, i titoli di proprietà della banca si risulta che in buona parte fossero anche, diciamo, sottostanti a pronti contro termine con l'Istituto per l'Assicurazione Sociale. Le risulta questa circostanza?
I titoli di proprietà erano uno strumento sottostante ad alcuni pronti contro termine. Sì.
Ed erano anche garanzia della linea di credito?
Sono discorsi completamente diversi, non vanno messi insieme questi discorsi.
Ah, ok.
E in ogni caso, a parte che ci sono altri tipi di verifiche in corso, preferirei farli, però il pronti contro termine, che strumento è il pronti contro termine? Domanda.
Devo risponderla?
No, se vuole le rispondo io.
Risponda lei.
È uno strumento di raccolta diretta di capitale. Sta negli strumenti di raccolta diretta. La banca centrale, non solo segnalazione di vigilanza, il bilancio di tutte quante le banche, annovera i pronti controtermine tra gli strumenti di raccolta diretta.
Sì.
Cosa vuol dire? Raccolta di risparmio al pari del certificato di deposito, dell'obbligazione, del punto vincolato. Quindi è uno strumento di raccolta diretta, punto. Vuol dire che la controparte è la banca, il cliente si acquisisce il rischio banca come tutti gli altri strumenti di raccolta diretta, il titolo sottostante è uno strumento tecnico per concludere l'operazione, punto. Non ha alcuna attinenza con i pronti contro termine. Fine.
D'accordo.
Quindi in sintesi, non so se può rispondere, però EFG riscuote, come dire, il credito, e in questo credito finiscono i titoli detenuti dall'IS, dal fondo pensioni, che quindi perde la possibilità di usufruire.
Non erano detenuti dall'IS.
Da chi erano detenuti?
Vi risulta che fossero nel deposito titoli dell'IS?
Questo però significa che chi amministrava questi fondi doveva sapere che questi fondi potevano, diciamo, vanificarsi, come poi è successo, oppure che non lo sapessero. Cioè, erano coscienti, secondo lei, della circostanza che questi titoli potessero sparire? Erano i contratti oppure no?
Non è una domanda che dovete fare a me.
Beh, era esplicitato nei contratti di questi pronti contro termine il fatto che i titoli sottostanti potessero essere...
Aspettate, non è, cioè... state facendo una confusione. Il pronti controtermine è uno strumento di raccolta diretta. Fine. Il titolo è uno strumento tecnico sul quale, dal punto di vista finanziario, viene costruita l'operazione. Il rischio del cliente è il rischio banca, perché sta nella raccolta diretta, come tutti quanti quegli altri strumenti. Se fosse stato un rischio titolo, sarebbe stato nella raccolta indiretta, quindi nella parte sottostante, e il cliente avrebbe chiesto il trasferimento del titolo, come si fa nei conti controtermini. Questo è uno strumento di raccolta diretta. Quindi i titoli erano di proprietà della banca,
che poteva disporne liberamente per metterli a pegno anche con delle altre linee di credito successivamente alla sottoscrizione del PCT.
Era uno strumento di raccolta diretta, mi ero già detto.
Quindi, sintetizzavo un attimo quello che mi sembrava la sua posizione. Direi che questa qui l'abbiamo affrontata
abbastanza. Allora, tra le cose rilevate nelle ispezioni rispetto al modus operandi della banca, vengono rilevate nelle ispezioni una tendenza di non esplicitare le posizioni in sofferenza attraverso una cosa che peraltro era già stata precedentemente, mi sembra, accennata dal commissario Zanzini, ovvero il fatto che venivano rifinanziate le posizioni e così non si evidenziava la posizione di credito dubbio o in sofferenza. E sul trattamento degli interessi anche qui veniva sollevate diverse problematiche. Su questo, anche in questo caso, come dire, sono interpretazioni errate oppure...
Come, scusi Presidente?
No, su questo... chiedevo su queste due tematiche che sono rilevate nelle ispezioni di Banca Centrale, quelle anche quelle successive, può dirci qualcosa? Sono interpretazioni errate di Banca Centrale o siamo noi che non leggiamo bene i documenti?
Senta, le ispezioni si sono concluse con dei rilievi sulla parte crediti e delle sanzioni nel momento in cui la Banca Centrale ha rilevato che stavamo operando in un certo modo e che quindi si stavano portando le soluzioni così come follow-up, eccetera. Anche l'ultima ispezione del 2016 si è conclusa con un rapporto ispettivo e con un interscambio di comunicazioni tra banca e amministratori e Banca Centrale. E le pratiche erano tutte quante portate in consiglio di amministrazione, analizzate dagli uffici competenti, regolarmente portate in consiglio, discusse in consiglio di amministrazione, approvate o non approvate dal consiglio di amministrazione. I conti, i rapporti, le segnalazioni sono state tutte quante effettuate per tempo come devono essere effettuate. E io non avrei dubbio particolare. Quindi.
Prima delle domande dei commissari, le chiedevo se ci può dettagliare come funzionava la, diciamo così, gerarchia rispetto all'ammontare dei crediti che si potevano conferire con i poteri dell'organo competente. Da quello che ci risulta, il vice direttore aveva fino ad una certa quota di disponibilità per poter deliberare da solo, poi c'era il comitato che è stato citato prima,
esecutivo.
Comitato esecutivo, e poi il CDA. Come funzionava questa gerarchia di poteri e di deliberazione?
Allora, i regolamenti interni della banca sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione e sono a disposizione di chiunque si voglia guardare. Intanto i regolamenti, il regolamento credito, il regolamento organizzativo e le regole operative sono quantificati i livelli di soglia in autonomia che ogni singolo soggetto può andare ad effettuare. Superata quell'autonomia scatta il soggetto di livello superiore. Le autonomie sono codificate nel sistema informativo in maniera che non ci siano forzature e le autonomie vengono controllate, il rispetto delle autonomie venivano controllate dagli uffici di controllo competenti. L'ufficio crediti era l'ufficio competente a predisporre tutte le pratiche di affidamento e a discrezionale consiglio superiore all'importo della filiale, diciamo, tutto quello che a meno che non venisse chiesto il supporto più tecnico anche per definire un credito che era stato, diciamo, analizzato all'interno dell'agenzia.
Si ricorda quali erano queste soglie? Prego, commissario Scontini, e poi ci ha fatto...
Rispetto ai crediti, dunque, chi era il soggetto operativo che faceva queste verifiche?
Allora, l'ufficio crediti era composto di una responsabile, una segreteria tecnica, la segreteria FIDI, un ufficio di analisi della struttura, cioè, scusate, delle operazioni, e di una struttura di controllo qualità del credito. E immagino che la segreteria e la struttura operativa interna fosse quella, adesso non mi ricordo che sono i nomi delle persone che seguiva assieme ai responsabili dell'ufficio crediti, la pratica di affidamento, la TEF, eccetera.
Prego, commissario.
Grazie, Presidente. E rimanendo invece nell'ambito dell'erogazione dei crediti, lei aveva un ruolo nell'erogazione dei crediti all'interno di Banca CIS e di Banca Partner prima?
Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione.
Uh-huh. E lei ha mai seguito personalmente alcuni debitori della banca?
Ho seguito alcuni debitori nel senso di...
Nel senso di persone che avevano ricevuto dei prestiti dalla banca?
Li ho seguiti per il tramite degli uffici
uh-huh. Ok, parliamo di Ashraf magari. Ashraf è un'operatività che abbiamo analizzato ed è a tratti, le confesso, un po' singolare. Risulta che Ashraf nel 2009 avesse un'esposizione intorno a 1,8 milioni. Quando il CDA poi affida la sua società alla Mastercom Holding per 2,7 milioni, quindi sostanzialmente è un rifinanziamento che avviene più o meno in quel periodo lì. La Mastercom Holding, che aveva sede, ora non ricordo se nel Regno Unito o nelle isole Virginia, ci risulta che avesse un capitale sociale vicino alle 100 sterline. Vorrei chiederle su quali basi venivano dati questi affidamenti, poi anche rifinanziati, affidamenti milionari, insomma, se può un attimo descriverci quelli che erano, ad esempio, il piano che avevate forse per il rientro, o il progetto che aveva questo Ashraf.
Questa domanda, se mi permette, sì. Io direi che noi risponderemo in altre sedi, perché evidentemente voi avete molto più documentazione di noi. Sappiamo che su queste tematiche ci sono in corso alcuni approfondimenti e noi sicuramente davanti alle altre sedi con le carte in mano, cioè, da spiegheremo tutto quello che c'è da spiegare. Per il momento direi che la risposta di carattere generale che era sul dottor Guidi, cioè che c'erano delle funzioni che esistono per legge che non possono non esistere all'interno di una banca, sia la risposta più esaustiva che mi può dare in questo momento.
Ok, e allora andiamo su tempi più recenti. E fra agosto e novembre del 17, siamo nel periodo in cui, ricorderà certamente, il signor Muhammad Ali Turchi era così promettente acquirente di Banca CIS. Dicevo, Ashraf ottiene un prestito personale da parte di Turchi per circa 12 milioni e mezzo di euro. Questi soldi arrivano sul conto corrente di Ashraf, il quale Ashraf era all'epoca era all'epoca, diciamo, in debito verso CIS di 11 milioni di euro. Normalmente, se un cliente ha una passività già considerata sofferenza dalla banca e riceve sul proprio conto corrente un importo superiore a quell'esposizione, la banca che cosa fa?
Perché sofferenza dalla banca?
Prego?
Perché sofferenza?
Perché era un credito che era andato crescendo in maniera esponenziale senza che fosse mai stata fatta nessun tipo di azione.
Credo che non è stato qualificato da nessuna sofferenza questo credito. Per cui non so se lei si stia riferendo dove
ha. Vabbè, diciamo allora che forse quello.
Era un credito in bonus.
Ah, l'ho considerato in bonus, ok.
Non è che l'ho considerato.
No,
era in bonus. Era in bonus, sì, certo, scusi. E quindi non richiedesti il rientro in quell'occasione?
mi scusi, mi sembra che una parte della disponibilità sia stata utilizzata per chiudere il debito.
No.
Sì.
No.
Sì.
Ah. Ascoltiamo quello che
sì, no, scusi, ha ragione lei, ha ragione.
Ascoltiamo quello che dice il dottor Guidi e non dobbiamo fare
una ragione commissario.
No, prego, non dobbiamo fare noi valutazioni, la prego di perdonare.
Sì, scusi, mi perdoni.
Può continuare il dottor Guidi, prego.
Se una posizione è in bonus e se il cliente decide di rimborsarti, tu acquisisci le disponibilità liquide e rimborsi finanziamento. Se il cliente vuole queste disponibilità, farsele canalizzare da un'altra parte perché non hai alcun rapporto con il cliente, non li vedi nemmeno. Quindi è stata canalizzata e è stato parzialmente finito il debito.
E si risulta anche che quel debito venne peraltro in parte traslato per circa 3 milioni ad Ahmed Kamet, insomma un altro il cugino di Ashraf.
Traslato che cosa vuol dire?
Significa che la posizione di Ashraf viene ridotta per 3 milioni e mezzo e viene contestualmente aperto un affidamento al cugino di Ashraf per la differenza fra quello che rimane da Ashraf.
Sono due operazioni completamente diverse. Una è un'operazione di un soggetto, di un nuovo investitore che decide di acquisire, non ho più memoria, un immobile, un'unità immobiliare,
sì,
un terreno sul quale c'è un'operazione già di debito, sottoscrivono un accordo e chiedono una finanziamento, quindi da una parte viene erogato un finanziamento e dall'altra viene chiusa un'operazione. Esattamente più un'operazione di
stessa.
Lo stesso, sempre lo stesso.
Daniele, queste sono questioni di cui sarebbe anche rispettoso parlare fino in questa sede, che è una cosa che tu sai perfettamente, probabilmente la commissione non lo sa, su queste cose sappiamo che comunque la banca centrale è stata così soletta da portarle all'attenzione anche di altre sedi. E così con me, è giusto che sia. Non credo che sia corretto che arrivino le altre sedi le tue parole prima che quelle che hai parlato con
naturalmente scuola. Rimane a lei la facoltà di scegliere a quali domande rispondere o non rispondere. Noi però chiedere lecito. Quindi dal momento che chiedere lecito le farò una domanda più generale, cioè dal momento che Ashraf ha rapporti prima con Banca Partner da molto tempo e poi con Banca CIS, quindi diciamo che Ashraf è uno di quei clienti che ha vissuto un po' tutta quella che è la vicenda BPCIS, adesso ora non ricordo esattamente quando entro in banca, ma parliamo già banca, era già Banca Partner. Può descriverci un attimo qual era il rapporto fra BPCIS e Ashraf, eventualmente il suo rapporto personale con Ashraf, e che cosa faceva questo Ashraf nella vita, se lei ne ha conoscenza, cioè di mestiere ad esempio? Se vuole rispondere, naturalmente.
Non c'è problema.
D'accordo. E, posso andare su altre questioni?
Prego, commissario.
No, vuol dire, commissario,
sì.
Il cliente normale della banca.
Prego?
È un cliente
normale?
Normale della banca.
Ok. Altra cosa, sempre in parte collegata alla vicenda Turchi Ashraf, è la posizione della società R32, la rivendita di automobili. Risulta che essa venne finanziata a più riprese da Banca CIS e a un certo punto Banca CIS richiese alcune garanzie consistenti in automobili di lusso. In particolare, guardi, ho qui l'elenco, glielo leggo volentieri. Rolls Royce modello Phantom con targa personalizzata Turk 1.
Prego.
Rolls Royce modello Ghost con targa M9680, Rolls Royce modello Ghost e poi insomma una serie di Rolls Royce addirittura con la targa Turchi. Tuttavia emerge agli atti come quelle automobili di fatto fossero già state vendute ad altri soggetti, ad esempio uno ha il nome che è uguale alla targa personalizzata e che i pagamenti siano stati effettuati all'interno di Banca CIS. Quindi le volevo chiedere se era prassi abituale della banca accettare come beni accettare a garanzia beni che non erano più nella disponibilità di colui che è del debitore.
Una piccola premessa, sì. La sua domanda è molto chiara, parte da un presupposto che in questo caso, anche in questo caso, è stato oggetto di attenzione da parte del... No, però in questo caso c'è una differenza.
Ah,
in questo caso, siccome è stato addirittura posto a fondamento della misura personale che il dottor Guidi aveva subito, noi su quello possiamo non solo rispondere, ma fargli risparmiare molto tempo.
Ah, benissimo.
Vediamo la memoria che noi abbiamo scritto, vediamo l'ordinanza del giudice Brunelli, che ha detto che il presupposto della sua domanda era pura fantasia, dice che era totalmente infondato, proprio fantasia totale, e quindi abbiamo la risposta nostra, la risposta del giudice delle appellazioni penali, e noi ve la scelta.
La depositiamo allora?
Sì.
Ok.
Sì.
Poi mettiamo a verbale che è stata depositata.
Certo.
C'è questa, guardi, c'è la nostra memoria, c'è l'ordinanza del dottor Mossiani che riassume esattamente pari pari i presupposti del dottor Zonzini, dice che viene dalla Banca Centrale, c'è l'ordinanza di Brunelli e poi ci sono anche l'ulteriore ordinanza di Brunelli che ha annullato anche i sequestri su questa ipotesi particolare oltre che.
Ok, e posso fare un'altra domanda in merito?
Su questo?
Sì.
E poi dobbiamo andare avanti.
Ah, sì, sì, d'accordo. E volevamo chiederle se lei può fornirci il nominativo della persona fisica che l'accompagnava, che secondo insomma alcuni la accompagnava, diciamo, in... no, cambio domanda. A Covino su quali basi venivano, diciamo, dati gli affidamenti? Cioè, i soldi poi che Covino riceveva, e dove andavano a finire? C'è scritto lì? Ah, perfetto.
Era 32, sempre lo stesso
soggetto.
Ma in generale, faccio una domanda generale, gli affidamenti dati a persone prive, diciamo, che non venivano garantiti, che rimanevano, diciamo, sospesi per anni, ad esempio...
Prego,
ho citato finora R32 e Covino, ma potremmo andarne a prendere anche altri se vuole. Che fine, dove andavano a finire? Lei ne ha conoscenza? Cioè i soldi che la banca dava a persone...
Quelli che lei ha nominativi, che lei fa riferimento, sono operazioni che sono state oggetto di quella memoria e che attengono ad un'operatività non conforme è attuata da parte di un vice direttore della banca che poi è stato allontanato e sulla base del quale il consiglio di amministrazione mi ha dato a me l'incarico di acquisire, chiudere, regolarizzare il più possibile, portando a casa più grande più possibile.
Lei ha mai ricevuto utilità non dovute in cambio dell'accensione o dell'agevolazione in merito a prestiti?
Assolutamente no.
D'accordo.
Allora, direi di procedere oltre con la rappresentazione del ruolo avuto da Conforti e dalle sue società rispetto ai finanziamenti della banca e iniziamo da qui in generale. Abbiamo contezza insomma di diverse operazioni fatte con Advantage Financial e del ruolo di Conforti, poi anche in vicende che hanno riguardato Banca Centrale, ma intanto cominciamo da una domanda generale: se ci può circostanziare come nacque questo rapporto con questo finanziere e come si sviluppò.
Il rapporto con Conforti inizia, mi sembra, in Banca Partner 2006, grosso modo, 2007, come una struttura che si occupa di intermediazione sui mercati finanziari. La nostra l'area finanza della partner del CIS operava, collaborava, cooperava come qualsiasi altro, come una corrispondente, ecco, con la struttura di Advantage, e nell'intermediazione degli strumenti finanziari come banca depositaria e anche come aveva delle piccole linee di credito, con noi, se non linee di credito operative o qualcosa del genere, in banca parte. L'attività poi è continuata, è sostanziata, si è trasferita anche in CIS fino a 2018-2017.
Prego, commissario.
Le relazioni con Conforti hanno avuto qualche ruolo nell'individuazione della banca lussemburghese in cui depositare i titoli? Cioè, la conoscenza di Conforti ha avuto un ruolo in questo?
Dunque, il rapporto con FG intende?
Sì,
BSI all'epoca.
BSI all'epoca.
Dunque, può darsi che DSI fosse stato tra gli intermediari indicati o presentati da Conforti o dalla Advantage, o che, no, aspettate, DSI era uno dei soci di Advantage.
Sì.
Quindi probabilmente cominciamo ad operare con loro anche con l'occasione o qualcosa del genere. Comunque.
In un'occasione questo è abbastanza esplicito, perché lei giustamente ricordava il rapporto fra la sua banca, la banca diciamo, che lei dirigeva, e prima banca partner e poi CISN. Naturalmente quando io parlo la sua banca intendo dire prima banca partner e poi CISN. Sono chiaramente rapporti finanziari, ma ci sono anche dei rapporti di consulenza col dottor Conforti, di cui forse lei ha memoria, in particolare uno del 2012. Nel 2012 la banca diede un incarico di consulenza a Francesco Conforti per il reperimento di finanziamenti. Può darcene contezza, se lo ricorda? Conforti.
Guardi, non ho sotto mano i contratti, però probabilmente fu un contratto di supporto nella definizione di linee di credito, di presentazione di intermediari bancari finanziari.
Sì, esatto, guardi, le leggo, se vuole leggo la lettera d'incarico che firmò lei. L'attività di advisor finalizzata alla ricerca sui mercati nazionali ed internazionali di controparti istituzionali che per capacità, esperienza e rating risultino essere interessati ad assumere il ruolo finanziatore della banca, anche attraverso l'attivazione degli enti credito a nostro favore, ovvero per la ristrutturazione e revisione degli enti credito rilasciati a nostro favore da banche estere. Tale attività sarà di supporto all'operazione di acquisizione dell'intera partecipazione del capitale sociale del CIS e successiva aggregazione delle due realtà bancarie. Ed effettivamente poi quella che poi sarà IFG, quindi BSI Bahamas, portò la vostra linea di credito da 30,5 milioni a 29,5 milioni. Vorrei chiederle nel periodo. Prego?
Un milione?
No, da 30,5 a 60. Quindi 29,5 milioni in più. Tant'è che poi appunto viene pagata anche l'1,25 a Conforti. Ecco, quello che vorrei chiederle, qual è stato il ruolo di Conforti nel supporto all'acquisizione di Banca CIS? Se c'è qualcosa oltre a questo.
Non ci vedo nessun supporto. Vabbè, io non ho sotto mano i documenti, quindi lui sta leggendo il documento. No, questo è un contratto, se ho capito bene, un contratto di consulenza nella definizione di linee di credito. L'acquisizione del CIS è un altro tipo,
sì,
di attività.
No, qua
ha a che fare con questo qui.
Io no, perché lei qui ha scritto che tale attività sarà di supporto all'operazione di acquisizione dell'intera partecipazione.
Se serve, probabilmente è una definizione generica per dire qual è la finalità di questo tipo di
D'accordo. Vorrei anche chiederle, Banca Partner fece un'emissione obbligazionaria, se non ricordo male, intorno al 2000, già nel 2010 c'erano queste obbligazioni di Banca Partner, che se non ricordo male l'operazione con Banca CIS si concluse il 1 luglio del 2012, vado, è corretto? Ecco, il 29 giugno del 2012 Delaida Limited, che è una società cipriota afferente al gruppo Conforti, acquista 1,5 milioni di obbligazioni di Banca Partner. Ne ha memoria di questa circostanza? Ne discusse con Conforti, oppure fu un'operazione, è stata un'operazione di cui lei non ha memoria?
Guardi, non ho nessuna memoria di questa operazione.
Okay.
Comprato un'obbligazione.
Certo. e queste obbligazioni qui e Banca Partner le metteva per finanziarsi, immagino, no?
Come tutte le
obbligazioni, naturalmente.
Sarà quota diretta.
Sì, certo. Perfetto.
Direi di andare più verso i nostri anni e nel 2017 c'è la famosa compravendita, diciamo così, tra Banca Centrale e CIS del titolo Demeter, in cui non so se vedo già allertato Riccardo, se
no, la Banca Centrale
volevo finire
sì la vicenda titoli così denominata, se ci può raccontare come nasce quell'operazione e quale fu il ruolo della banca rispetto a questa o acquisizione o spostamento di titoli, come lo vogliamo chiamare.
Anche qui siamo nell'ambito di un discorso come quello di prima, per cui
sapete che su questo c'è un procedimento,
cioè no, anche
negli atti che noi abbiamo,
il nostro ruolo, no, dovete scusarci, ma è ma in qualche modo inevitabilmente antipatico.
Ci sono anche degli atti su questa vicenda che noi abbiamo portato perché riteniamo che siano
sempre all'interno del
paciente. Perché questa lo leggerete nella memoria, diciamo. Questa parte qui delle contestazioni è andata avanti per tanto tempo senza formalmente coinvolgere il dottor Guidi, anche se poi è confluita nell'ordinanza, senza una contestazione formale nei confronti del dottor Guidi. Questo lo troverete appunto scritto lì, quindi non è assolutamente niente di nuovo. C'è stato un coinvolgimento successivo, da cui le nostre remore a rispondere. Ci sono state delle evoluzioni nell'ambito del procedimento che noi riteniamo assolutamente, anche perché basta leggere in italiano, assolutamente favorevoli, ma non, per quello che ci risulta, non sono ancora divulgate, quindi su questo preferiremmo, per rispetto al segreto dell'indagine che è stato posto, preferiremmo forse non rispondere.
Giusto per precisione, avvocato, noi comunque abbiamo facoltà di accedere a tutti i fascicoli, quindi noi abbiamo facoltà di accedere ai fascicoli, anche ai procedimenti ancorché pendenti. Quindi
oltre il limite della segretazione che abbiamo noi?
Noi possiamo richiedere anche la desecretazione e non...
Allora, su questo direi che forse, ragionando ad alta voce, in generale puoi dire qual è stato il
comunque
ruolo,
sì,
il ruolo generale. Poi per il resto vi possiamo magari rinviare la lettura della perizia,
certo,
a chi vuoi provare a
certo.
E che è abbastanza...
Sì, era per quello, proprio per questo.
Preferiremo che fosse direttamente voi piuttosto che riceverla per mano nostra per informazioni da
parte. Certo.
Il ruolo generale fosse invece...
La banca in questo caso fu semplicemente un intermediario, quindi ricevette un ordine di acquisto
di
titoli, non ha comperato.
Non è stato un rapporto tra Banca Centrale,
Banca CIS, ecco.
Banca CIS aveva in deposito dei titoli che erano di terzi.
Banca CIS aveva in deposito dei titoli che erano di terzi, quindi ricevette un ordine di acquisto, verificò con i clienti la disponibilità alla cessione delle obbligazioni. Una volta ricevuti gli ordini, matchò l'ordine di acquisto con l'ordine di vendita e trasferì i pagamenti, una volta ricevuti, sui conti della clientela, consegnando i titoli alla cliente. Quindi un ruolo
di poi su tutte le altre questioni che sono sorte su questa vicenda, direi che potrebbe fare questo.
Posso andare sulla vicenda subito dopo?
Quella dei 64,8 milioni, prego.
Nel periodo, ora non ho sotto mano il documento, però probabilmente lei se lo ricorderà meglio di me, immediatamente, sempre nel periodo di luglio 2017, avviene un'operazione che noi non siamo riusciti a capire molto bene, forse lei potrebbe aiutarci. Banca Centrale ordina il trasferimento di circa 64 milioni di titoli per un controvalore intorno a 64 milioni di euro presso Banca CIS, e poi a settembre, non appena Savorelli viene licenziato, Banca Centrale richiede il rientro di questi titoli. Non ci è molto chiaro qual era, diciamo, il senso di questa operazione, forse lei può illuminarci?
Questa qui fa parte sempre degli stessi discorsi, in ogni caso, comunque il trasferimento fu effettuato in ragione del fatto che avremmo potuto individuare delle linee di credito esterne per poter finanziare il sistema. Poi di fatto
e le individuaste queste linee di credito?
Avevamo delle disponibilità da parte degli operatori di verificare e valutare delle delle finanziamenti, delle sovvenzioni.
Sì, perché noi abbiamo un contratto fra sostanzialmente noi risulta che CIS avesse stretto l'accordo con Advantage Financial, mi pare, per questo finanziamento, ma ciò che non c'è molto chiaro è questo finanziamento che Banca CIS avrebbe ricevuto tramite la garanzia dei titoli di Banca Centrale, a che cosa sarebbe dovuto servire? Quindi di fatto CIS avrebbe preso questi soldi, li avrebbe prestati a Banca Centrale?
Trasferiti
a Banca, qui non prestati, trasferiti.
Tecnicamente non è l'operazione, diciamo che ci fosse scritto che doveva essere ancora strutturata, quindi era soltanto una approccio iniziale.
Certo. Ed era già successo altre volte che la Banca Centrale utilizzasse CIS per reperire finanziamenti di sistema? O CIS o Banca Partner?
Una volta con Cassa di Risparmio.
Ok, però non era comunque sia, diciamo, Banca Centrale direttamente in quel caso?
Banca Centrale non divise l'operazione con Banca Partner.
Lei incontrava spesso Savorelli quando era direttore generale della Banca Centrale?
Lui direttore generale.
Sì. Quando Savorelli era direttore della Banca Centrale?
No? Rare occasioni istituzionali.
Scusi, non so, sono stato un attimo distratto. Questa vicenda del trasferimento titoli di Banca Centrale per poi ottenere un finanziamento, diciamo così, per il sistema, foste contattati voi dai vertici di Banca Centrale? Come nacque questa ipotesi? Tutto sommato abbastanza curiosa che Banca Centrale si rivolga ad un solo...
Banca Centrale sapeva che avevamo già fatto un'operazione simile sotto il loro coordinamento in passato, e quindi
non ricordo come nasce
quella che tu hai chiesto prima,
quella di Demeter,
no. Quella della Cassa di Risparmio
Mini Delta. E quindi ok, lei non sa se fecero lo stesso ragionamento anche con altre banche sanmarinesi. E non so se ha già risposto, il ruolo di Advantage Financial in questo, abbiamo appunto contesto del fatto che, se non ricordo male, erano in grado di aprire una linea di oltre 200 milioni di euro, e penso che queste cose fossero correlate, giusto? Cioè la richiesta di Banca Centrale di trovare finanziatori per il di sistema era comunque collegato al fatto che Conforti, Advantage Financial, era in grado di effettuare questi finanziamenti.
Io posso rispondere di quello che è stato con noi. Cioè, con noi Advantage era in grado di trovare delle linee di filo, punto. Poi se questa fosse un'informativa per la Banca Centrale, non lo so dire.
Lei conosceva la circostanza che la moglie dell'ispettore Siotto in Banca Centrale, tale Ocavo Pio, è uno dei top manager di Advantage Financial?
Noi sapevamo che lavorava in Advantage Financial, ma non che fosse la moglie del dottor Siotto.
Quindi in qualche modo la conoscevate già, ma non avevate il collegamento?
Non la conoscevamo, sapevamo, perché lo disse al momento dell'accensione del rapporto, mi sembra che lavorava in Advantage, ma non che fosse la moglie del dottor Siotto.
Prego.
Voi eravate a conoscenza dei rapporti in essere fra l'allora direzione e presidenza anche di Banca Centrale e Advantage Financial, in particolare nella persona di Conforti?
Io personalmente no.
C'è un'altra domanda su questo tema?
Sì, no.
Ci può dettagliare i suoi rapporti con il commissario della legge Alberto Buriani?
Alcuno.
Alcuno nel senso che non ne ha?
Non ho rapporti con il commissario.
Ha mai ricevuto a casa sua o di Stefania Lazzari in sua presenza il commissario Buriani?
Io no.
Altri di sua conoscenza? Ad esempio Stefania Lazzari, le risulta che lo ricevesse?
Io no. Che dico, a casa, finché sono stato a casa, non l'ho mai visto. So che aveva dei rapporti con i familiari di mia ex moglie, quindi con la sua famiglia.
Ex moglie? Scusi. L'avevamo qualificato come moglie, ci scusi.
Bene, quindi la sua risposta è abbastanza chiara e definitiva. E andiamo di nuovo sulle vicende bancarie in relazione a Banca Centrale e CIS. Nel 2018 si verificano molteplici richieste di finanziamento che cominciano a febbraio e terminano praticamente con la fine dell'anno, in cui CIS inizialmente chiede 15 milioni, il 22 febbraio ne vengono deliberati 14, poi vengono rinnovati a maggio, poi c'è un'ulteriore aggiunta di 8,5 milioni che vengono restituiti, più i 5 che erano stati concordati, diciamo, con ABS e in modo Banca Centrale di... Ecco, penso che abbia capito comunque il contesto, potremmo dettagliare tutte le vicende, però si verifica a inizio del 2018, immagino qualcosa in banca, no? Per cui foste in qualche modo spinti a richiedere un finanziamento a Banca Centrale, che tutto sommato non è una cosa irrilevante, era la dimostrazione di difficoltà che secondo la possibilità del finanziamento di Banca Centrale dovevano essere limitate nel tempo e in qualche modo frutto di una situazione che poteva essere recuperabile, e poi abbiamo visto che è andata diversamente, però ci può dire come nasce quella richiesta di finanziamento e anche quelle seguenti.
Qui bisogna fare due introduzioni, Presidente, se mi consente.
Prego.
La prima è che la sua domanda è la medesima nei contenuti che trova nel documento che le ha consegnato l'Avvocato Federico, che è dettagliata, che è stato oggetto del primo provvedimento dell'ordinanza Marziani e poi dell'annullamento da parte di Brunelli. Punto. Il secondo è, dal punto di vista dell'origine, come voi sapete, CIS fece una operazione su richiesta di Banca Centrale di salvataggio di Euro Commercial Bank nel luglio, agosto-settembre 2013. Questa operazione comportò negli anni successivi una fuoriuscita di liquidità perché la clientela ECB uscì dal sistema sammarinese di oltre 65 milioni, 70 milioni di euro, e ovviamente generò qualche tensione di liquidità nella banca che, come deve fare qualsiasi intermediario, chiese un supporto temporaneo all'autorità di vigilanza in quel periodo.
Parliamo di 5 anni dopo, cioè dal momento in cui...
Sì, però non è che la gente va via in 5 minuti, quindi va via nel corso del tempo. E siccome il sistema sammarinese non è stato in grado di generare sufficiente raccolta rispetto a quella che era fuoriuscita, e i crediti il recupero dei crediti del fondo di SEO a tempistiche molto più lunghe e molto più basse rispetto al valore dei salvataggi acquisiti, questo ha generato un mismatching di liquidità.
Lei seguì direttamente in qualità di direttore generale o amministratore delegato della vicenda appunto del, non uso il termine tecnico corretto, probabilmente incorporazione di ECB, fu male rappresentata secondo lei la salute di quella banca al momento in cui voi decideste di assumere tutti i crediti e debiti? Cosa si può raccontare di quella fase?
Le dico che l'autorità di vigilanza chiese un aiuto per fare questo salvataggio, per salvare la clientela depositante, e dopo una verifica ispettiva che aveva quantificato un manco, mi ricordo se sono 19-29 milioni di euro che quantificavano, 19 milioni mi sembra come mismatching. Suggerì un tipo di operazione che è quella che è stata portata avanti di salvataggio, quindi trasferimento degli attivi e dei passivi, consentendo di inscatolare nei 12 mesi successivi le operazioni di credito complicate, complesse o comunque difficili da recuperare in un veicolo che si chiamava fondo di SEO, a fronte del quale avrebbe generato un credito d'imposta e eventuale oscillazione. Purtroppo non erano 19 milioni che sarebbero stati possibili recuperare in 4, 5, 6 anni, ma furono molti, molti di più.
Ci ricorda più o meno la cifra?
Beh, guardate la valutazione del credito d'imposta del fondo di SEO, quella corrisponde alla cifra. Nel corso del tempo la clientela depositante uscì, il tempo di recupero dei crediti è molto più basso rispetto all'uscita della clientela. Questo ovviamente, per far uscire questa clientela, abbiamo usato la liquidità della banca che era presente, e questo ha creato un...
A cosa attribuisce lei questo mismatch tra i 19 milioni dichiarati e poi una cifra molto maggiore che avete voi rilevato? Come mai non fu da subito certificata il buco che poi si verificò?
Guardi, lo deve chiedere a quelli che erano presenti in quel momento in Banca Centrale. Noi ci siamo fidati, ovviamente l'autorità erano loro.
Le risulta che nel contratto di, chiamiamola, cessione, voi accettaste delle clausole per non fare azioni di responsabilità contro gli amministratori precedenti di ECB?
Sembra che ci siano, però non ce l'ho sotto mano, quindi non...
Nel caso in cui non aveste accettato quelle clausole, avreste potuto, diciamo, in qualche modo avere un effetto economico su quello che successe positivo nell'andare ad aggredire tramite un'azione di responsabilità gli amministratori precedenti?
Cioè, la domanda sta a significare se noi avessimo potuto ricorrere contro gli amministratori precedenti?
Sì.
Secondo me noi non avevamo titolo di ricorrere contro gli amministratori precedenti. L'azione di responsabilità, compete al commissario che ha seguito l'attività, la Banca Centrale e altre cose. L'azione di responsabilità sono privato.
Beh, però se c'era quella clausola, forse un significato ce l'avevo. Vabbè. Possiamo andare avanti. C'è una domanda al commissario Ciavatte, poi Zonzini e Spagnieretti.
Volevo chiederle il permesso. Grazie, anche io la prima volta che prendo la parola, quindi grazie anch'io per la presenza. Volevo chiedere questo. Lei aveva conoscenza del direttore Moretti? Conosceva, diciamo, personalmente?
No.
Perché la cosa che colpisce, ad esempio, nel momento in cui Banca Cisse richiede un finanziamento, è che di fatto nel giro di pochissimo viene concesso il finanziamento, non dico quasi senza alcuna verifica sulla condizione, ma sostanzialmente
quasi come se ci fosse in realtà un'interlocuzione anche, no? Lei quando ha chiesto i finanziamenti e ha parlato personalmente anche col dottor Moretti nel momento in cui, diciamo così, le operazioni dovevano essere formulate?
Non mi sembra nel proprio, ma in ogni caso guardi, nella ordinanza Marziani, annullamento Duanelli, c'è questo passaggio molto chiaramente, non c'è, è stato completamente annullato, qualsiasi tipo di indicazione.
Ok, chiedo un'altra cosa, lui invece conosceva invece lei il dottor Matteo?
Il dottor Matteo, sì, abbastanza superficialmente, perché ci fu indicato da Banca Centrale ai tempi dell'operazione Eurocommercial come un tecnico che avrebbe potuto dare una mano per identificare, diciamo, velocemente i termini i numeri dell'operazione di salvataggio. Poi, terminato il suo incarico, non è...
Quindi stiamo parlando del 2013?
Sì.
Quindi fu indicato Banca Centrale per, diciamo, facilitare alcune...
No, fare un'analisi, definire il perimetro dell'operazione di intervento.
Sulla Commercial Bank.
E fin qua.
Prego, commissario.
Grazie, Presidente. Non vorrei che le fosse già stata posta, mentre mi ero un attimo assentato, in tal caso mi scuso. Tuttavia...
Anche noi.
Risulta che il 28 febbraio 2018 Banca CIS mandò ad azzerare la linea di credito che aveva con Advantage Financial per circa euro 7 milioni e 750 mila euro, se non ricordo male. Vi è una correlazione fra l'estinzione di questa linea di credito e la richiesta di finanziamento?
Non mi sembra.
Perché avviene esattamente 6 giorni dopo il finanziamento?
Io non, al momento non ci vedo nessuna correlazione.
Perché quando lei richiese il finanziamento il 22 febbraio 2018, nella lettera lei parlò.
Questa domanda?
Prego?
Prego,
no, ma non c'è problema. No, ma va benissimo, non si preoccupi. Il 22 febbraio, nella lettera che lei invia a Banca Centrale per richiedere il finanziamento, parla dell'improvvisa richiesta di rientro da parte di una linea di liquidità. A quale linea di liquidità faceva riferimento, se lo ricorda?
Non parla di linea di liquidità, mi sembra che dica di un investitore.
Quella parliamo di. No, quello parliamo dell'altro, quello successivo di novembre.
Io mi sembra che c'è qualcosa, ma ecco, il momento in cui ci fu una richiesta di un fondo pensione, qualcosa del genere, di restituire un rimborso di qualche milione di euro.
Quello lì. Però, dottor Guidi, qui stiamo parlando di due cose differenti. Allora, quello di novembre fu determinato, o di, se ci guardo, sugli appunti qui, c'è quello appunto il secondo finanziamento, perché di fatto sono due finanziamenti e un paio di proroghe. Il secondo finanziamento venne richiesto poiché i fondi pensione, mi pare, quindi un cliente istituzionale vollero disinvestire circa 10 milioni di euro. Il primo finanziamento invece la Banca CIS scriveva richiedere un supporto finanziario di almeno 15 milioni della durata di mesi 3 nell'attesa di formalizzare e rendere operativo l'accordo. Poi la motivazione è un'inaspettata richiesta di rientro immediato della linea di credito in essere, non meglio specificata, e di garantire un adeguato presidio anche in considerazione della continua campagna mediatica ostile all'istituto. Guarda, per il secondo fattore chiaramente sono cose pubbliche, ma il primo, cioè quando lei parlava di una inaspettata richiesta di rientro immediato della linea di credito, a quale linea di credito faceva riferimento, se lo ricorda? E non potrebbe essere il fatto che 6 giorni dopo estinse la linea con Advantage Financial?
La linea con Advantage fu estinta con la vendita di un... sembra con dell'altra liquidità che era presente sulla società. Non ha a che fare niente col finanziamento.
Ok.
C'è una domanda del commissario Spagnere?
Sì, sono due. Una è proprio banale in realtà, cioè lei ci ha detto che diciamo la questione Eurocommercial fu determinante per la crisi della banca, no? Quindi vorrei proprio una sua valutazione, secondo lei, di quello, i punti, se sono solo questi, di, che hanno portato poi alla crisi, poi al commissariamento, eccetera, dell'amministrazione e poi della banca. Insomma, i punti degli anni, se potesse oggi riguardare indietro, appunto, quali sono stati i punti che hanno portato poi all'epilogo della banca.
Ma se mi permette, la domanda del Presidente parlava di tensione di liquidità. Quindi l'Euro Commercial generò una tensione di liquidità, punto. Mm-hmm. Lei parla crisi della banca, io le dico che fino a quando sono stato arrestato e mi è stata distrutta la vita, famiglia, lavoro, professione, capitale e tutto quanto il resto, la banca era perfettamente funzionante, ben organizzata e ben strutturata.
Okay.
Poi da quel momento lì in poi è cambiato un mondo e ha portato all'epilogo che conoscete. Io ovviamente non condivido questo epilogo, punto.
Certo. Quindi anche la questione del suo arresto è stato determinante comunque, sul, oltre che ovviamente sulla sua sfera privata, nel senso anche sulle sorti poi di Banca CIS.
Credo che sia
evidente. No, evidente.
Evidente, no? Sì.
E l'altra domanda allora. Abbiamo contezza noi del fatto che soprattutto nel periodo...
precisare arresto, poi...
arresto domiciliare che poi è stato reclamato ed è il professor Brunelli che invece lo ha appunto respinto, certamente non abbiamo detto di questo, è...
no, solo l'ha respinto, ha annullato ogni ragionamento precedente in quanto non c'era nemmeno il fumus per procedere con delle indagini, che è completamente diverso da aver respinto e liberato uno. Mi spiego?
Sì, è stato annullato sia poi le misure reali che
da me è cambiato un mondo distrutto alla mia età, con un patrimonio che con sacrificio pensavo di avere cantato tutta la vita e pensando anche di essere sempre stata una persona seria, onesta, che ha cercato di aiutare questo paese, come vi ho dimostrato anche nelle fasi in cui era molto complicato e nessuno lo voleva fare, Cassa di Risparmio ed Eurocommercial, per poi vedere distrutto tutto. Non dico la sfera familiare, perché ovviamente quello non vi riguarda, per il resto è successo così. Quindi il mio arresto è stato dirompente, nella mia vita privata come nella vita lavorativa. Quello che è successo dopo la banca, purtroppo, è storia.
Forse, scusi commissario, forse un'altra parte della risposta sta in quello che ha letto prima il commissario Bonzini. È ovvio che c'è stato un momento antecedente all'arresto del dottor Guidi, io non devo raccontarlo a voi perché voi qui ci vivete, in cui c'è stato un grande clamore sull'altra questione, la questione titoli, che ovviamente, perché è scritto là, è scritto nel passaggio, ovviamente non ha beneficiato la banca, nel senso che la clientela non rimaneva volentieri nella banca.
Ma
quindi
questo...
è un percorso che è iniziato probabilmente di pari passo con due cose, una legata all'altra, l'inizio dell'indagine e il fatto che questa indagine è stata sui giornali tutti i giorni.
Certo,
perché ricordate che c'è stata la pubblicazione quotidiana di
anni.
Certo. Poi c'è stato fino ad oggi un epilogo che ha detto che tutto quello che veniva pubblicato, che rovinava la vita da una parte economica della banca, dall'altra a 360 gradi del dottor Guidi, era zero.
D'accordo.
E questa può essere fatta allo Stato una risposta più completa.
Perfetto, ma va bene, mi scuso insomma se ho rimangato anche brutti ricordi perché
ci
dispiace. No, ma infatti
siccome ci si tende a dimenticare questa fase, ma che poi è il concreto questo.
La ringrazio.
Guardi, ma le ho qui l'ordinanza di Brunelli, per cui contesta ne abbiamo, appunto ciò che è accaduto a livello procedimentale ne abbiamo contesta. L'altra domanda che non riguarda quindi la fase finale riguarda un'altra cosa. Noi appunto abbiamo contezza del fatto che in un certo periodo tra il 2016 e il 2018, quindi con quei vertici di Banca Centrale, quindi in particolare il Presidente Grais e Savorelli, poi più soggetti ci hanno riferito che diciamo Banca Centrale si era chiusa nei confronti di tutti gli istituti bancari sammarinesi, ad eccezione di quello di cui lei era direttore. Può dare una risposta a questo? Può avere percezione di questa cosa? Il perché, secondo lei?
Guardi, la banca centrale di quel periodo era chiusa con tutti, non con noi non era chiusa. Anzi, penso che se scartabellate tutta la documentazione, noi abbiamo sempre avuto una certa chiusura dal tempo da tutte quante le banche centrali, compresa Savorelli, compresi tutti i direttori o presidenti che si sono succeduti nel corso del tempo. Io non so cosa dirle, sinceramente.
Quindi lei comunque non ha visto e riconosciuto questo, tra virgolette, trattamento di favore,
assolutamente,
diciamo?
No, assolutamente no, lo escludo completamente.
Commissario Savata, prego.
A proposito di questa cosa riguardo il rapporto con Savorelli, dopo l'ispezione del 2016, siete stati chiamati appunto per per ricevere sostanzialmente da Banca Centrale l'esito dell'ispezione sostanzialmente. Le risulta che durante quell'incontro lì in realtà ci sia stata una comunicazione e una valutazione fatta assieme sul rapporto ispettivo della banca e quindi anche con delle modifiche rispetto a quello che Banca CIS doveva mettere in atto rispetto alle valutazioni fatte, oppure il rapporto vi è stato semplicemente trasmesso? Cioè, c'è stata un'interlocuzione con il dottor Savorelli nel giorno in cui vi siete stati chiamati e avete visto e vi siete confrontati, oppure avete semplicemente ricevuto il rapporto ispettivo?
Abbiamo ricevuto il rapporto ispettivo, abbiamo fatto le controdeduzioni.
E a fronte delle controdeduzioni sono state assunte anche dalla banca, dagli istruttori rispetto a quello che si doveva mettere in atto per adempiere sostanzialmente agli elementi rilevati come problematici.
Aspetta, non capisco cosa mi sta chiedendo.
Lei
sta dicendo che c'è stato un rapporto ispettivo,
sì.
Noi come prevede la norma abbiamo fatto delle controdeduzioni,
no.
L'anno successivo ci sono state altre, nel 2017, ci sono state, dello scambio di note riferite all'apertura della procedura sanzionatoria, che sono terminate nel 2017 con le sanzioni combinate fine dell'anno, novembre 2017, che non credo ci possa neanche più sapere in quel periodo.
Le faccio una domanda magari più diretta. Le risulta che nella fase di elaborazione dell'ispezione ci fu, prima ancora che venne il testo dell'ispezione, definitivamente concluso, ci fu un'interlocuzione con voi, con lei in particolare, tra Savorelli in una determinata occasione in cui, tra virgolette, si negoziò cosa doveva essere scritto o non scritto?
Assolutamente no.
Lei ricorda, scusi Presidente, posso?
Prego.
A noi risulta più o meno che funzioni così quando c'è un verbale ispettivo, poi lei mi correggerà. La vigilanza di Banca Centrale predispone il verbale. Poi c'è un rapido incontro presso Banca Centrale con gli ispettori che hanno seguito la cosa, il direttore della banca e gli esponenti aziendali della banca ispezionati. C'è un problema?
No. È il presidente del collegio sindacale?
Sì, presidente della banca. Presidente, esatto, con esponenti aziendali.
E basta, solo questi due.
Ok, e lei volevo chiedere se lei al momento della consegna del verbale ispettivo del 2016 lei era presente?
Probabilmente sì.
E a memoria.
Non mi ricordo,
No, vabbè, io glielo chiedo, insomma. E, lei quindi ha memoria di come si svolse quell'incontro?
Sinceramente
ok, no, io chiedo per sicurezza, però se non si ricorda va bene.
Prego, commissario.
Grazie per essere qui, intanto visto che è la prima volta che ho la parola, e volevo tornare un secondo per una breve, diciamo, specificazione sulla acquisizione 10B, perché lei ci ha detto che sostanzialmente Banca Centrale vi chiese, diciamo, vi caldeggiò questa acquisizione per salvare i clienti 10B. Quindi sarebbe corretto dire che, insomma, avete ricevuto pressioni, o comunque ci può dire qualcosa di più, o ha trovato qualcosa di strano in questa insistenza?
Ma senta, io sono abituato a ragionare in maniera abbastanza lineare. Se l'autorità di vigilanza mi chiama e mi dice dateci una mano a fare questa operazione, siete gli unici in grado di poterla fare, vi aiuteremo nel tempo se ci dovesse essere bisogno, la mia e anche quella del consiglio di amministrazione, di tutti, quando abbiamo fatto questo ragionamento, è stato se l'autorità ritiene che un casino che possa nascere in Repubblica sia in questa fase difficile per il Paese e noi possiamo dare una mano, facciamo, e così abbiamo fatto.
Una resistenza da parte vostra e magari un'ulteriore resistenza.
È ovvio che
la nostra
resistenza fu cercare di avere un appoggio dell'autorità per fare un'operazione che nel tempo non creasse noi delle difficoltà, perché non è che dovevamo salvare uno per abbandonare, per poi rimetterci noi. Purtroppo nel tempo, probabilmente anche per avvicendarsi di tanti soggetti, la memoria storica della Banca Centrale non ci fu, e quindi tutte le volte dovevamo spiegare la storia passata, e ci sono decine di documenti, insomma, che abbiamo spiegato l'origine di Altamercia, i volumi, i flussi, l'utilità, la clientela, la Banca Centrale, a tutti.
Posso fare una domanda riguardo alla vicendarsi dei soggetti? Lei ha notato una coincidenza tra le ispezioni in Banca CIS e l'avvicendamento dei vertici di Banca Centrale?
Cioè, se il cambiamento dei vertici di Banca Centrale ha portato ispezioni nella Banca CIS?
L'opposto. Se le ispezioni nella Banca CIS alle ispezioni sono succeduti delle modifiche nei vertici di Banca Centrale.
Posso fare una domanda sulla politica?
Di che tipo? Se si riferisce ai rapporti di finanziamento, la stavo per fare io.
Ah, ok, io facevo più in generale.
Allora, le vogliamo chiedere se l'ingegner Grandoni, oltre che essere proprietario, aveva delle possibilità di influenzare il corso della gestione della banca, se interveniva direttamente durante, diciamo, la vita, il funzionamento normale della banca per indirizzare alcune operazioni in particolare o in generale. Ci risulta che nel 2008 l'ingegner Grandoni, tramite un'operazione richiesta dagli allora consiglieri Ottaviani e Berardi, venne richiesto un prestito di 100.000 euro, che ci risulta essere stato garantito dall'ingegnere stesso, su cui l'istruzione della pratica sembra molto lacunosa e molto veloce, e di questi soldi poi non fu chiesto praticamente per diversi anni nessun esito, non fu chiesto di rientrare su questa posizione, e quindi, insomma, qui c'è una operazione in qualche modo che sembra stata richiesta direttamente dall'ingegnere per una vicenda che poi aveva a che fare con la politica, in quanto era in prossimità delle elezioni del 2008. Lei si ricorda di questo finanziamento fatto all'allora Movimento Arenga e Libertà tramite questi due loro vertici, che erano Ottaviani e Berardi?
Scusi Presidente, visto che lei ha più memoria di me, ho più documenti. Il finanziamento non fu a Arengo Libertà o fu alle due persone fisiche?
Ma a me sembrava che fosse proprio sulle persone fisiche.
Persone fisiche.
Sì.
Due persone fisiche che chiedono un finanziamento in maniera congiunta.
Per
100.000 euro garantito dall'ingegner Gandoni anche. Quindi garantito da loro in primis perché la garanzia è accessoria e qualora loro non avessero pagato avremmo potuto rivolgere la richiesta di rimborsare all'ingegner Gandoni.
Si ricorda se l'ingegner Gandoni favorì o in qualche modo fu protagonista di altre operazioni di questo genere, soprattutto in presenza di personale politico?
Assolutamente no.
Ritenne questa un'operazione, come dire, del tutto normale, senza che l'ingegnere Gandoni fece pressioni su nessuno per ottenere questo finanziamento?
Adesso io non mi ricordo come è stata una pratica del 2008, immagino che in quel periodo ci fosse seguita la parte crediti della banca che abbia fatto le sue valutazioni e le sue considerazioni, ritenendo i due soggetti solvibili e affidabili, fu concesso il finanziamento.
Si ricorda di occasioni nelle quali l'ingegner Gandoni era presente assieme a lei e dal commissario Buriani in occasioni specifiche, per esempio in appuntamenti a cena?
Mi ha risposto prima.
Beh, prima però la domanda era se eravate lei e la dottoressa Lazzari, in questo caso se l'ingegnere aveva in qualche modo in determinati più momenti organizzato appuntamenti in cui era presente lei e il commissario Buriani.
Io non sono stato mai presente a appuntamenti del genere.
Prego.
Tornando al finanziamento Tegheni Berardi, e ci risulta che il primo tentativo di recupero credito avvenne nel 2018 quando lei richiese, perlomeno lei, insomma, è firmato da lei il documento, richiese alla Ottaviani il CDA deliberò un rifinanziamento alla signora Ottaviani con garanzia un immobile sottoposto a leasing, peraltro. Tuttavia, tralasciando diciamo la delibera di rifinanziamento, vorrei chiederle se era cosa abituale per banche partner prima e banche CIS poi non richiedere il rientro del finanziamento per anche 10 anni.
Ma allora, c'è una struttura che è preposta al controllo e alle verifiche del credito, che è l'ufficio crediti.
Che era diretto da? Zanatti?
Ceccoli. E ci sono queste strutture che fanno le verifiche sulla situazione e sulla posizione di credito. Nel caso specifico, non lo so dire per quale motivo, non è segnata la cosa più.
Ma è una cosa abituale? Cioè, non richiedere rientro di prestiti anche per 10 anni era una cosa abituale?
Come la forma tecnica?
Sì, sì. Adesso io non ho sotto mano la struttura tecnica dell'operazione, ma se è una struttura revoca, fino a quando non c'è un qualche cosa, un qualche meccanismo che ti consente o di chiedere rimborso anticipato o di chiedere scusate rimborso o comunque di condividere con il cliente, in teoria l'operazione può anche rimanere.
Questa modalità revoca era e questa modalità revoca era abbastanza frequente nell'operatività della banca?
Sono tipi di operazioni che le banche riscoperte di conto e contenta revoca che la banca o le banche in generale utilizzano abbastanza frequentemente, sono.
Ma il fatto che da 100 poi in 10 anni siano più che raddoppiati ha comportato delle pratiche amministrative che hanno richiesto successive autorizzazioni o autorizzati i primi 100 in automatico potevano lievitare fino a raggiungere cifre maggiori del doppio?
Si riferisce agli interessi e alle commissioni di massimo scoperto? Probabilmente ci erano degli interessi delle commissioni di massimo scoperto e degli interessi di Nora che hanno portato.
Però la banca nel momento in cui i 100.000 euro vanno ad aumentare per via degli interessi deve fare delle successive autorizzazioni o una volta affidato quello continua a crescere? Perché
se l'ufficio crediti ritiene che sia necessaria un'ulteriore deliberazione del consiglio porta la pratica in, portava la pratica in consiglio di amministrazione.
Lei si ricorda se questa pratica è tornata in consiglio di amministrazione? C'è quello detto, vero?
Come?
È tenuta tu questa cosa?
Sì. Io, nel momento in cui... No, no, ho appena detto che non è l'attività che seguivo io, di cioè, tecnicamente non è il direttore che segue questi aspetti qui, era, c'è un ufficio crediti che è competente in queste cose. Mi ricordo che poco prima della fine dell'anno era stato definito un piano, poi dopo io non sono più stato, quindi non so come...
Diceva poco prima della fine dell'anno?
Sì, quello, sì,
quello che diceva il commissario
prima. Piano di rientro.
Piano di rientro, poi dopo io non ci sono più stato. Non più. Sì, immagino che l'ufficio crediti... Dai, come?
L'iniziativa di chi fu del, per attivare questo piano di rientro dopo più di 10 anni?
Non mi ricordo da chi partì, se partì dai clienti o partì dall'ufficio crediti o di attivarsi, o chiamò l'ufficio crediti, chiamò i clienti. Guardi, non è sotto.
No, quindi in quella fase Emilio Granduni era stato coinvolto in quanto titolare della garanzia?
Ancora
no. Scrittore no.
Ancora no.
E lei ha sempre, no, non sempre, però per diversi anni ha avuto sia il ruolo di amministratore delegato, che direttore generale. E c'è una motivazione particolare di questo accumulo di cariche sulla sua persona?
Perché accumulo di cariche?
Beh, sono due profili diversi. Come?
È abbastanza frequente nel mondo delle banche che ci siano accumuli di cariche. Nel mio caso specifico, perché siccome ero anche socio, avevo una posizione come amministratore in consiglio di amministrazione.
Va bene. Prego, commissario Salato.
Posso chiedere una cosa? Volevo sapere se ci poteva descrivere... Scusa, sì, prego. Qual è
l'amministratore della direttore? Siamo arrivati. Non so. Presidente.
No, no, ma non è un problema.
No, no, gli sto dicendo che a San Marino c'era anche un altro mio collega che era direttore e amministratore delegato, quindi...
No, no, ma...
No, no, ma era...
Nel caso l'avrei chiesto anche a voi, non è che... Prego, commissario.
Non so chiedere se si poteva rappresentare qualcosa rispetto al, all'investimento sul Mar Rosso, che l'Italia Beach, Promo Vacanze, tutta quella questione lì, che è arrivata praticamente negli ultimi anni a cifre estremamente elevate. Volevo capire se si poteva rappresentare un po' la situazione. E...
Sì, che cosa viene di quelle posizioni che sono...
Non abbiamo ancora riferito.
Ah, ok,
grazie,
però no, perfetto. Una cosa, cioè, questo qui non è un finanziamento, che era fatto al gruppo di Mario in precedente rispetto al nostro arrivo.
Quindi era stato fatto precedente al vostro arrivo, in che senso?
Da Banca CIS.
Sì, era la Banca CIS.
Il credito industriale in precedente.
Quindi era nato lì, d'accordo.
Ah, io sei andato su Turchi.
Ritorniamo su Turchi?
Ah, sei già stati, no?
Beh, se è una domanda a cui può rispondere, con probabilità, prego. Se
ah, sì. Lei era a conoscenza del fatto che sia Turchi, facciamola così, quale Conforti ha avuto un ruolo nell'operazione Turchi?
Non ne sono a conoscenza.
L'operazione. Ha ragione, mi scusi, non mi riferivo al giro di denaro con Ashraf, mi riferivo all'operazione di compravendita vera e propria della banca, della tentata compravendita, cioè della compravendita poi effettivamente non verificatasi.
Io non sono corrente di ruoli di Conforto.
E Turchi avrebbe dovuto comprare anche le sue quote o solo quelle dell'ingegner Granduni?
Tutte le quote.
Tutte le quote, quindi anche le sue.
Tutti i soci.
Tutti i soci. E il prezzo totale, se lo ricorda?
Sì, però qui c'è un altro procedimento in cui siamo anche per Conturchi.
Torno un attimo al ruolo dell'ingegner Granduni. Alla fine del 2018, mi pare, si verifica qualche cambiamento nella, o inizio 19. con l'arrivo di Spadoni e del dottor Spadoni e del dottor Fabbri. Lei ha notizia del fatto che ci fosse un accordo tra questi due professionisti e l'ingegner Grandoni in ordine alla possibilità di acquisire quote della banca, oltre che essere dipendenti e dirigenti della stessa?
Mi ricordo che c'era un'idea del dottor Fabbri, quella di entrare anche socio della banca nel corso del tempo.
E poi non so, insomma, se si ricorda come si inquadra questa operazione di cambiamento societario rispetto al momento che viveva CIS in quei mesi?
Allora, come? Mi sembra che stiamo parlando del maggio 2018, aprile-maggio 2018. Mi ricordo che nacque questa, da parte dell'ingegnere, questa chiacchierata con incontri con il dottor Fabbri, che stava uscendo, era uscito, non mi ricordo in quale fase, dal mondo di Banca Agricola, e si parlò di una progettualità e di un ingresso nella nostra struttura e quindi un cambio di forze, un ragionamento di forze, progetti, un lancio di progetti nuovi, e poi con il dottor Fabbri si definì un ingresso, da prima mi sembra il consiglio di amministrazione, poi dopo successivamente come presidente della banca.
Questo se non era a che fare anche con i rapporti futuri con Banca Agricola Commerciale, oppure le due cose erano totalmente slegate?
Io non faccio fatica a dare una risposta su una progettualità che non c'è neanche mai stata, ecco, di questo tipo.
Ci sono domande, commissario?
Strato, se non si è parlato.
Riguardo alla... ha mai avuto l'ingegner Grandoni suggerimenti relativi alle soluzioni di personale o fatti legati alla, diciamo, gestione pratica, appunto, come in particolare le assunzioni?
No, mai avuto indicazioni di assunzioni.
Grazie.
E chiedo una cosa, se ricorda se il dottor Cespoli, che eventualmente anche la dottoressa Seccarelli, sono state assunte quando voi, diciamo, la dirigente della banca.
A quale banca si riferisce?
E in questo caso ci risulta che sono state le banche partner, in quel caso lì, perché siamo nel 2006.
No, Ceccoli era già dipendente del credito industriale quando è stato acquisito. E la Ceccarelli era dipendente di banca partner, non le so dire la data di preciso, ma da qualche anno prima dell'operazione, 8, 9, 10, non mi ricordo.
Non andiamo errati nel dire che lei non ebbe nessun ruolo nella successiva a quella di Turchi possibilità di acquisto di banca CIS, cioè quella Stratos?
Ruolo in che senso?
Cioè, era ancora operativo in banca quando si verificò questa offerta?
Ero socio e... sì, ero socio.
Era semplicemente socio, ma non era più... o era in quel momento ancora...
Dal punto di vista formale ero direttore generale.
Ah, partecipò a qualche incontro con Luna Logic, rappresentanti di Luna Logic e o Stratos?
Sì, sì, sì. Partecipare a qualche incontro e anche a qualche incontri con il commissario Bonfatti.
Lei conosceva già queste due realtà?
No, le conobbi in occasione di questa ipotesi di acquisizione, di questa acquisizione.
Ecco, si può allora anche così raccontare come venne fuori questa ipotesi. E lei che idea si fece di questa offerta?
Ma diciamo che quando terminate terminate successivamente all'ordinanza all'annullamento dell'ordinanza Morsena da parte del professor Brunelli, cercammo di portare avanti una cessione della banca sulla base anche di ragionamenti che erano già partiti in precedenza nei mesi precedenti. Furono individuate alcune proposte, alcune ipotesi di alcuni potenziali acquirenti nei mesi immediatamente successivi, quindi febbraio-marzo mi sembra, notificati al...
Del 19 stiamo parlando?
Sì, 19. Notificati al... comunicati al commissario Bonfatti come soci. Dopodiché, diciamo che è emersa da parte del commissario una certa preferenza sulla ipotesi del gruppo Stratos, e quindi iniziarono i processi di verifica, di due diligence.
Si ricorda da che cos'era motivata questa preferenza rispetto a Stratos sulle altre ipotesi?
Forse nell'ambito degli incontri, non so, immagino che
Va bene, può andare avanti. Rispetto agli incontri che attività.
Stratos cominciò la due diligence e poi alla fine si venne alla formalizzazione del contratto di acquisizione.
Quindi conobbe il signor Liberté e non mi ricordo come si chiamava l'altra signora protagonista, forse di una Logic. Conobbe queste persone? Come?
Palmer. Li conobbi e... Aspetta, nell'occasione degli incontri con il professor Bonfatti, che non parlava francese o inglese, diede una mano nel definire un rapporto. Poi dopo la due diligence e il resto l'ha fatto per conto proprio.
Per quello... per le impressioni che ha avuto, visto che non credo non li conoscesse direttamente queste persone precedentemente, né Palmer né Bertè o altri, giusto? Ecco, in quelle occasioni che idea si fece della professionalità, della capacità di dirigere una banca di questi soggetti?
La mia opinione è che era un progetto serio, un progetto gente ben intenzionata a portare avanti l'acquisizione. Ho visto che si sono impegnati molto in tutte le fasi, anche nei tempi, anche nel cercare di andare incontro quanto possibile alle richieste dell'autorità piuttosto che delle indicazioni del commissario, eccetera. Quindi, personalmente ero molto positivo sulla...
Ebbe modo di fare delle verifiche sulla professionalità di questi soggetti, sulle loro credenziali, sulla esperienza nell'ambito finanziario?
Prego. Facemmo delle verifiche, dalle verifiche emerse che Luna Logic era una società di consulenza ben conosciuta sul mercato francese degli operatori bancari e finanziari, in quanto svolgeva, immagino svolga ancora, attività di consulenza alle grandi banche, a molte delle grandi banche francesi. Questo si vede anche dal loro profilo. La signora che diceva prima, la vostra collega, era molto conosciuta e ben qualificata a livello francese. Mi sembra che depositò anche tutta una serie di documenti a corredo dell'istanza dalla quale si verificava, si poteva verificare oggettivamente la qualità dei personaggi, il profilo. Sì, tutta la documentazione è stata sottoposta prima a Bonfatti e poi dopo all'autorità di vigilanza. mentre Bertè era vicepresidente di una banca, una società, sì, una banca d'affari, una società di consulenza di banca d'affari, sì, qualcosa del genere, e sempre di Parigi, nota con un buon brand, ed era anche lui molto molto conosciuto, insomma, sulla piazza.
Sono altre domande? Prego, Spagnoletti.
Allora, io vorrei tornare sulla questione della relazione, rapporto, ovviamente parlo di rapporto professionale, non personale, che qui non è di interesse della vostra commissione, tra lei e l'ingegner Grandoni. Mi spiego meglio. Abbiamo visto come nel 2009, diciamo, l'ingegnere la premia, tra virgolette, cedendole delle quote societarie della Leighton. A seguito di questo, a seguito dell'ispezione di Banca Centrale e di alcune mancanze della banca, l'ingegnere è costretto, no, a ricapitalizzare per 10 milioni di euro. Poi c'è anche la situazione Euro Commercial Bank. Mi chiedo, in questi momenti, no, in cui l'ingegnere comunque è proprietario, ma non è un tecnico, il tecnico di suo affidamento principale penso fosse lei, giustamente, insomma, ci sono state frizioni in questi momenti? Il rapporto è rimasto tranquillo? L'ingegnere si è fidato? Ci sono stati momenti di sfiducia, di contrasto, insomma? Questo mi interesserebbe capire, insomma, se nelle fasi anche più critiche della banca, quelle in cui l'ingegnere ha dovuto pagare di tasca sua certe situazioni, appunto, ci sono stati dei contrasti, come siano stati gestiti eventualmente.
Senta, come spiegavo prima, l'ingegnere è sempre stato all'esterno della gestione operativa della banca. Quando ha ritenuto di riconoscermi quelle quote che c'era prima, evidentemente ha ritenuto che il lavoro fatto in quel momento fosse stato utile allo sviluppo dell'azienda e così si è proceduto secondo quelle che erano un po' le indicazioni iniziali. Succede che nella vita delle aziende gli imprenditori siano chiamati anche a sostenerle, e l'ho fatto da socio in maniera corretta e adeguata, fino ad arrivare a quello che è accaduto.
Il rapporto di fiducia professionale è perdurato fino al termine della vicenda.
Certo.
Ok. L'ultima domanda, questo appunto è di carattere anche più personale, quindi se non vorrà rispondere ci mancherebbe. Date anche le sue affermazioni, insomma, inerenti al caso titoli proprio nel senso del procedimento penale 517, e insomma mi sembra che appaia evidente che lei ovviamente disconosca qualunque condotta le venga attribuita dalle ordinanze Morsiani e in seguito poi appunto con l'esito anche delle ordinanze Brunelli. Io vorrei chiederle, dato che la nostra commissione appunto indaga non come un procedimento solo su condotte penali, ma ha un ambito più ampio, e a me piace almeno vedere tutti i punti di vista, dal suo punto di vista questa indagine, la strumentalizzazione di questa indagine, se ce n'è stata, però appunto la diffusione mediatica delle ordinanze eccetera, qual è il fine che poteva avere? Questo mi chiedo, insomma, se lei dice abbiamo distrutto la vita, no? Prendendo le sue parole, chi aveva interesse a distruggere la vita? Questo mi chiedo io. Se può, ripeto, non.
Se posso anticipo la risposta del dottor Guglia a questa domanda, anche se so che lui avrebbe una gran voglia di rispondere probabilmente, ma
no, questo
sicuramente non risponderà. L'esito ce l'avete davanti agli occhi tutti, a me. Nel senso che comunque io penso che una cosa che non si possa dimenticare in nessuna sede è che, oltre ovviamente a quello che voi vedete, che è evidente che lui non è più nel suo ruolo, agli anni che ha eccetera, ma lui era proprietario della banca, cioè lui aveva una quota nella banca, per cui nel momento in cui si fanno delle ipotesi di amministrazione infedele per buttare fuori soldi, non si capisce perché e non si capisce per chi. Forse chiedersi prima se ha senso, visto che lui era il proprietario della banca, male non fa. Questa è l'osservazione che voglio fare io, che si lega molto alla sua domanda.
Certo, se no,
e lei dice, molto. Noi non sappiamo, sicuramente non è questa la sede per parlare, sappiamo che la banca non è più nelle sue mani, che lui non fa più niente di quello che faceva prima, e che comunque le uniche ipotesi di cui si è discusso, di cui siamo stati chiamati a discutere, sono state ritenute zero, meno di zero, non possiamo usare altre parole perché abbiamo troppo rispetto ovviamente per questa commissione, però sono le uniche ipotesi approfondite. Si parla e si parlerà, e ne parleremo ben volentieri, di ipotesi in cui lui avrebbe buttato fuori soldi da una banca di cui era socio. Questa è la cosa. Che poi ovviamente non è più appartenuta. Però questo è il punto di partenza di ogni riflessione, prima ancora che giuridica, secondo me logica, da cui si deve cominciare.
No, no, infatti era proprio attinente.
Ma infatti è molto attinente, insomma.
Posso chiedere una cosa rispetto a questo? Al di fuori di San Marino avete dei rapporti finanziari o delle proprietà o delle partecipazioni societarie o qualcosa di questo genere?
Avete intendere?
Sì, nel senso personale.
Le risulta di un in qualche modo un incontro che presumo fu fatto nella sede di Banca Centrale, in cui poco prima o poco dopo aver incontrato l'ispettore Paolo Ugolini, lei incontrò altri soggetti presenti nella società di revisione per lamentarsi di quello che si stava facendo. Si ricorda di questo episodio? Dovrebbe essere a seguito o durante il periodo dell'ispezione, l'ultima, quella del 2018, in un ambito, presumo, di Banca Centrale, in cui era presente pochi metri di distanza il dottor Paolo Ugolini, che credo era il primo, diciamo, ispettore di quella ispezione, e ci fu un alterco tra lei e un professionista della società di revisione. Si ricorda di questo episodio?
No.
Va bene.
Posso una domanda?
Prego, commissario Silva.
Torno un attimo indietro, ma la risposta penso sia velocissima. E lei, durante il periodo in cui Banca Centrale ha commissariato Asset Banca, ha avuto modo di parlare con i vertici di Banca Centrale di quel commissariamento, di parlare o di relazionarsi su questioni niente d'oggetto Asset Banca?
Assolutamente no.
Ok. Invece l'altra questione è, diciamo, questo gruppo francese Luna Logic, che insomma il progetto di acquisizione, sulla base di quale canale ne è venuto a conoscenza o comunque ha avuto contezza di questa situazione?
Dunque, l'origine della presentazione non me la ricordo molto bene, ricordo che forse sono stati
loro avevano
contattato il tuo studio,
no, avevano contattato direttamente la banca per
avevano contattato direttamente la banca, o comunque diciamo che io fui contattato da loro,
quindi ebbe
letto
fui contattato da loro dopo che loro contattarono,
quindi Buonfatti l'ha messo in contatto con
non so con chi parlarono di preciso, se con qualche funzionario o con chi.
Lei in quel periodo frequentava fisicamente, era presente in banca o?
No, troppo no. Purtroppo no, perché
si può dire, era stato richiesto di.
Io avevo dato la disponibilità, volevo rientrare in banca, come perché una volta che sono terminato il discorso dell'ordinato Morsiani, rimanevo direttore della banca, sono tornato in un incontro con il professor Bonfatti e anche un altro professionista per ricominciare a lavorare, continuando il lavoro che si stava facendo, che era l'ispezione in corso, e assistere al meglio il commissario nella procedura. Mi disse che era più opportuno che io.
Scusate, se posso precisare, perché siamo un po' troppo sintetici. In quel momento c'erano in corso le ispezioni di Banca Centrale, che poi hanno portato a tante delle ipotesi di cui stiamo parlando ora, di cui parleremo, molte non le abbiamo approfondite, erano in corso, e quindi diciamo la sua disponibilità a rientrare anche per dare un contributo, no? Banca Centrale stava facendo delle verifiche, spesso molto postume rispetto a fatti che aveva già avuto sotto gli occhi per tanto tempo, fino a pochi mesi prima. E lui poteva essere sicuramente non la memoria storica, perché ovviamente non faceva tutto in banca, però era una persona che conosceva la banca. no, e poi soprattutto erano questioni che avevano riguardato un momento della sua gestione.
Certo.
Quindi la sua richiesta
per mettere in evidenza ai commissari tanti aspetti che magari collaterali, indicati, documenti che magari qualcuno non ne porterà una legge passata, quindi normalmente la verifica ispettiva è anche l'interlocuzione, al di là di tutto, dell'impatto che ha, e si cerca anche di cogliere gli aspetti positivi della verifica ispettiva, perché ti dà delle indicazioni come cercare di far meglio, no? Per cui per me e per i miei collaboratori è sempre stato un aspetto anche importante per crescere e per migliorare. Però il professor Bonfatti ritenne invece che non fosse il caso di...
E lascio delle memorie aggiuntive, diciamo, magari rispetto a questa, più tecniche al commissario Bonfatti, magari rispetto a questo, in assenso della possibilità di...
Non sapeva
qual era
che stessero facendo. Noi lo stiamo scoprendo ora. Probabilmente l'avete scoperto prima voi, noi lo scopriamo un po' alla volta, perché come sapete c'è la segretezza, noi ci troviamo delle relazioni fatte in questo periodo su cose su cui noi non abbiamo documentazione, cose su cui non siamo stati chiamati ad interloquire, e quindi poi nascono delle ipotesi, come giustamente nascono dalle domande che abbiamo in qualche occasione potuto ascoltare, per cui quella è la ricostruzione dei fatti. Quindi noi le stiamo scoprendo ora.
Anche perché non è stata neanche mai comunicata al termine delle procedure.
C'è
una norma, un regolamento che prevede determinati passaggi che non ci sono stati mai resi partecipi, quindi non sappiamo neanche.
Selva,
una domanda, torno molto indietro,
perché
però
poi stiamo esaurendo il tempo.
Corrisponde il vero che la signora dottoressa Stefania Lazzari rappresentasse nell'assemblea dei soci Greinor e Leighton prima della sua venuta in Banca CIS?
Greinor e Leighton, non sono, non ricordo su queste cose, della mia venuta in Banca CIS?
Sì, nel 2004, quindi nel 2004.
Banca Partner, va bene, se non ci sono altre domande direi
una velocissima, con un secondo
fino all'ultimo lei, come
no, ma l'ultima è oggettivamente.
Prego.
Lei ha mai messo microspie all'interno della banca? Sì, si intendo
microspie?
Sì
le due società.
No
risposta breve. Allora, direi che abbiamo terminato l'audizione, ringraziamo il dottor Guidi e gli avvocati per essere stati qua. Sarete accompagnati dall'avvocato Bernardini.
Grazie.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno.